La prima domanda è, come ti dicevo, una domanda del primo gruppo di domande sulla tua esperienza barbiana e con Don Lorenzo. Per cui la prima domanda che ti faccio è cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Cosa ti è rimasto dell'esperienza di Barbiana?
Cioè, io credo che la mia vita sia dipesa da quell'incontro, tutta la mia vita sia dipesa dall'incontro con Don Lorenzo. Però che cosa poi sono riuscito a realizzare nella mia vita, di quell'esperienza, di quei suoi insegnamenti, questo lo saprò solo quando lo incontrerò lui e mi rifarà i conti là quando sarò andato a trovarlo. Comunque, come ti dicevo, tutto è dipeso da quell'incontro, quindi i valori a cui lui ha puntato, il metodo duro che lui ha utilizzato accanto al grande amore e affetto che aveva per noi. Quindi, da un certo punto, dice: studia, guai a te se non stai attento, non sciupare il tempo. Altrimenti rimarrai sempre un povero ragazzo di montagna, un povero contadino. Ecco, quindi lui ha sempre puntato tutta la sua la, modo di insegnamento, quello di scuotere le coscienze. Io ricordo sempre quell'episodio in Piazza Vicchio, c'è un giovane che dice: ah, Don Lorenzo lo sa, mi hanno fatto presidente della FIGC, Giovani Comunisti. Dice: bene, mi raccomando, farti onore, studia, impara, perché devi dimostrare di essere all'altezza. Questo si gira e ha in tasca la Gazzetta dello Sport. Viene giù la piazza. Vergognati, fai schifo. Guarda, leggi i giornali dei padroni perché i padroni vogliono che tu non pensi. Ecco, questo modo di scrollare le coscienze. E questo è sempre stato il metodo che lui ha usato per scrollare anche le nostre addormentate coscienze. E dall'altra parte, però, stando con lui 12 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, era anche il nostro babbo. Quindi aveva tutti i pregi e difetti che hanno i genitori con i loro figli, no? I loro figli per ogni genitore sono i migliori al mondo, tutti quegli sbagliati sono degli altri e lui osannava noi come se fossero i migliori figli che avesse al mondo. In realtà, molte volte, così come i genitori, anche lui si prendeva la fregatura di osannare al di là del limite e non essere obiettivo i suoi figli, insomma.
La seconda domanda è questa: quali sono gli anni in cui tu hai frequentato la scuola di Barbiana?
Sì, io sono il primo ragazzo che lui ha incontrato quando è arrivato perché facevo il chierichetto del parroco che se ne stava andando. Ricordo benissimo quel 7 dicembre del 54. La sera era buio, pioveva, lui è entrato in chiesa e si è inginocchiato nell'ultima panca. Quindi questa immagine era alto, quindi bagnato, eccetera. Quindi questa immagine mi è rimasta sempre impressa. Va detto che lui non aveva mai visto quella che sarebbe stato la sua chiesa, perché aveva obbedito quando gli hanno detto, venendo via da Calenzano, mandandolo via da Calenzano, la tua parrocchia sarà Barbiana. Lui era andato sulla cartina a cercare Barbiana, ma non l'aveva trovata, però aveva obbedito e quindi vedrà per la prima volta Barbiana quel 7 dicembre del 54. E io per quasi 10 anni, 9 anni e 8 mesi sono stato a quella scuola, prima nella prima fase di doposcuola, perché dal giorno dopo lui ha proposto ai nostri genitori di farci il doposcuola. Noi andavamo a Padulivo, una piccola, le prime case della parrocchia di Barbiana, dove c'era una stanzetta, una pluriclasse, dove una maestra, quando ce la faceva ad arrivare, faceva scuola a tutte le 5 classi insieme. Quindi avevamo, rispetto alla scuola normale, un quinto di scuola, e quindi, perché era normale, non era solo, credo, la realtà in quel periodo storico di Barbiana, ma era la realtà delle situazioni periferiche, le colline, le montagne, eccetera. E quindi dal giorno dopo, quella che era il salotto della canonica di Barbiana è diventata la nostra scuola. E abbiamo cominciato ad andare, dopo, finita la mattina, alla scuola di Stato, le elementari, andare da lui a fare le lezioni e poi cominciare a fare scuola al suo modo. Finite le elementari, ha proposto ai ragazzi più grandi, eravamo in 6, vabbè, ai nostri genitori, ha proposto una scuola superiore, occhio, superiore alle elementari, non c'era ancora la scuola media obbligatoria, che sarà del 62, quindi in quel periodo ha proposto una scuola professionale, avviamento industriale, perché eravamo tutti maschi. Non è che a Barbiana non c'erano bambine, ma le 3 bambine delle famiglie, di queste famiglie, erano immigrate prima che iniziasse questa scuola di avviamento, per quello è un avviamento industriale. E andava in una scuola privata, e quindi andavamo a fare scuola, a fare gli esami poi alla Benvenuto Cellini ogni anno come privatisti di Firenze.
Ci hai già ricordato un paio di episodi, quello in Piazza Vicchio con il giornale e poi il primo incontro, il primo giorno di Lorenzo Barbiana. C'è qualche altro episodio o qualche ricordo particolare che hai di Don Lorenzo che vuoi condividere?
Beh, sì, a parte che è sempre difficile trovare un episodio in 10 anni di 12 ore al giorno con lui, perché la vita scorreva sempre, quindi era piena di episodi. Però ricordo, prima una cosa che mi ha... C'è una foto in giro, si vede, io col cappottino insieme ad Adriano Casini. Lui puntualmente ogni 15 giorni massimo andava a trovare la madre, con la quale è sempre stato molto, sempre un rapporto di legame, anche se non ha mai obbedito poi alla madre, nel senso, sai, la madre era ebrea. E quindi ti immagini quando gli ha detto che andava a fare il prete cattolico, la mamma, insomma, non era molto felice. Però perdite anche nelle piccole cose. Lui, quando andava a trovare la mamma, portava sempre 2 di noi con lui. E obbligava la madre, in casa ovviamente, eccetera, ci portava a che stessimo al tavolo dei ricchi, della gente bene. E noi eravamo a disagio, perché noi non eravamo abituati con tutti quei bicchieri, quelle forchette davanti, eccetera. Ma lui ha imposto fin dall'inizio questo suo volere alla madre. A noi sarebbe piaciuto più andare in cucina con la servitù, ci sentivamo più adatti, insomma, no? Non sapevamo mangiarlo con la bocca chiusa. Quindi questa cosa, di questo è pieno di episodi del rapporto con la sua mamma. Quando la mamma gli dirà, ma tu vai a chiuderti in seminario, rinuncia alla tua libertà, lui scriverà quelle bellissime parole, dice, vedi mamma, quando uno rinuncia volontariamente alla libertà, per dei valori più alti, vuol dire che è un uomo molto più libero. Pure, insomma, la mamma da quel punto di vista aveva di noi una considerazione piuttosto bassa, in particolar modo all'inizio. Io ricordo in una lettera, lei è venuta a Barbiana quando è tornata, scrive una lettera alla sua sorella e gli dirà: sono stato su a trovare quel povero mio figliolo che è là circondato da quei ragazzi che sembrano degli animali e che puzzano. Ecco, questa era la considerazione che lei aveva di noi, ovviamente. Alla fine anche questo lei ha cambiato. Tenete conto che è morto nella casa della sua mamma a Firenze, ma la casa era invasa da noi che lo abbiamo assistito notte e giorno per i 4 mesi di agonia. Quindi da questo punto di vista, insomma, alla fine ha accettato e lui dirà: vedi mamma, tu morirai sicuramente con accanto un medico, un infermiere, eccetera, però io ho sacrificato tutta la mia vita per farmi perdonare a Dio dei miei primi peccati, della mia prima vita. Tu vedi ora, io ho dato qualcosa ai poveri e i poveri mi stanno ripagando 100 volte di più col loro affetto e il loro amore, vedi come mi assistono. E di questo purtroppo non so come fare a scagionarmi con Dio. Certo, oppure posso ricordare quando arrivava un esterno a Barbiana a trovare Don Milani, tutti lì fermi, si interrompeva il tipo di lezione che stavamo facendo e eravamo tutti intorno a interrogare questo potenziale nostro confronto con questo. E quindi dice: cosa, interrogare cosa fai? Io ricordo, per esempio, c'era un avvocato, l'avvocato ci spiega qual è il mestiere dell'avvocato, e poi dopo lui con gli occhi sempre che ci fulminava se non intervenivamo, con gli occhi ci costringeva, tra virgolette, a interrogare per abituarci al dialogo. E le domande poi erano solite: avvocato, lei come si comporta per decidere di assistere uno? Guarda prima se ha il portafoglio pieno o comunque lo assiste. Poi se uno ha fatto un efferato delitto, ha ucciso la madre, l'ha tagliata a pezzi, l'ha messa in frigorifero, una cosa che ripudia la coscienza, lei passa sopra perché gli interessa solo i soldi? E poi le tasse le paga o no? Ecco, quindi era comunque, e lì cosa succedeva? Quello che aveva capito di essere uno strumento per la scuola di Barbiana diventava amico, tornava e c'era un rapporto. C'era qualche caso raro in cui ognuno si offendeva, questi ragazzini che lo interrogavano, e quindi andava via e non tornava ovviamente più. Però tutto sommato il nostro stare a quella scuola era felice, ci piaceva. Quando faccio vedere ai ragazzi che vengono a Barbiana le cose che abbiamo fatto in quel periodo e quando interrogo loro, dice: quante ore di scuola voi fate? E mi dicono 6, eccetera. Oh, che vergogna, dovete farne di più, eccetera. Vedo che sono, perché non hanno soddisfazioni dalla scuola di oggi, vabbè, mentre lì si era soddisfatti. Costruire l'astrolabio si imparava facendo, quindi costruire l'astrolabio e poi saper leggere il cielo è una soddisfazione, se non l'hai provata non la apprezzi. Certo, i ragazzi di oggi, l'ora di matematica, l'ora di italiano, tutto diviso come se fossero tante scatolette, fanno fatica ad apprezzarsi, spesso non sono nemmeno aiutati dall'insegnante che dimostra di essere interessata a loro, ma di fare solo un mestiere. Ecco, quindi, però ci tengo a ribadire che a quella scuola noi eravamo felici. Questo non vuol dire, qualche volta ci si prendeva anche qualche sberla perché ne combinavamo, non stavamo attenti, eccetera, però c'era uno spirito positivo.
Ora passiamo alla seconda parte, in cui vedremo delle immagini e leggeremo dei brani, dei paragrafetti della lettera. E la prima domanda che ti faccio a questo proposito è una prima domanda più generale, poi te ne faccio altre invece più puntuali e specifiche, ed è: cosa ti fa venire in mente così a caldo questa fotografia, rivedere questa fotografia.
Due cose. Una, qui siamo nella fase finale della scuola. Poi vedi quei due ragazzi che ci sono sulla sinistra, sulla destra, scusa, sulla mia destra. Sulla destra sono due ragazzi della famiglia Pantaleone. Uno è Marcellino, l'altro è suo fratello. Beh, lui morirà. L'ultime foto che si vedranno sempre è con questi ragazzi intorno. Quindi alla fine ha finito la sua vita con gli ultimi degli ultimi.
Se ti chiedessi di dare un titolo a questa foto, che titolo gli daresti?
Non ha mollato fino alla fine.
Dove è stata scattata, riesci a ricostruirlo?
Sì, certo. È la strada, ne arrivo a Barbiana, l'ultima curvetta, l'ultima curva che si vede dietro, prima di arrivare alla nostra pergola.
Tu sai chi è l'autore dello scatto?
No.
E quando è stata scattata?
Qui saremo, guarda, vedo dalle persone che ci sono. Secondo me siamo vicino al 64, 65, quegli anni di 66, cioè la fine, no, proprio l'ultimo anno, no, il 67, probabilmente dal 64 al 66.
Ti ricordi in che occasione è stata scattata questa foto, lo sai?
No.
Ci ricostruisci chi sono le persone ritratte in questa fotografia?
Salvo i due che ti ho detto, gli altri sono tutti ragazzi che venivano da Vicchio, erano i bocciati della scuola media. Quindi per quello che ho detto 64, perché la scuola media è del 62. I primi anni, i primi un anno o due di bocciaturi, sono quelli che venivano in motorino fino in fondo al Fornello e poi a piedi fino a Barbiana. Quindi io non c'ero in quel periodo a Barbiana, quindi credo che sia. Dalle facce sono questi i ragazzi, quelli i bocciati, l'ultima fase, quella più difficile della scuola.
E qui sembra una specie di cammino in comune. Che cosa rappresenta, che attività, che tipo di attività rappresenta questa foto?
No, arrivavano da qualche posto, no? Non so se avevano accompagnato qualcuno, era la strada, quella pezzo di strada che è sempre sterrata, ma che si raggiungeva anche in macchina. Mi dà la sensazione che siano stati ad accompagnare qualcuno che aveva lasciato la macchina più lontano e lo avevano accompagnato alla loro macchina e sono di ritorno. Ho l'impressione, però non ho la certezza.
Ok, quali emozioni ti suscita questa fotografia?
Dell'accoglienza. Lui non ha accolto anche tutti i ragazzi di Vicchio, che poi i loro genitori vennero a chiedere di prendergli la scuola di Barbiana. Lui, seppur già ammalato, eccetera, anche se qui la faccia non sembra molto distrutta, però comunque non era ancora disteso a letto e basta. E quindi questo di aver accolto tutti. Questi erano tutti di fuori, non erano barbianesi, salvo quelli arrivati a Barbiana, la famiglia Pantaleone, gli altri non ce n'è nessuno di Barbiana, sono tutti ragazzi espulsi dalla scuola media, dalla riforma della scuola media. E quindi lui ha accolto come ultimi, anche se era molto malmesso e faceva fatica a fare scuola, anche questi. Quindi concetto d'accoglienza.
Rivedendo questa foto, ti vengono in mente, delle voci, dei suoni, dei rumori che associ a questa fotografia?
Sì, Marcellino che non sapeva parlare, a cui suo fratello di Don Milani, aveva detto che non aveva mai parlato perché era ovviamente rovinato. E Don Milani non ha mollato, questo è il suo carattere. Da una parte Marcellino aveva voglia di, vedeva una cosa che desiderava, una mela, eccetera, la voleva, lui, Don Lorenzo capiva che lui la desiderava, ma non mollava. Marcellino, dimmi mela, se mi dici mela te la do, se no no. Quindi da una parte non ha mai mollato, non gliela fatta, non gliela dava la mela, non si commuoveva, anche quando l'Eda diceva ma poverino, no, non ha mai mollato, proprio perché aveva questa forza di strappare alla non parola Marcellino. E dall'altra parte lo amava, la follia, lo aveva sempre in collo, lo aveva sempre intorno, lo riempiva d'amore. Questo miscela da una parte la perseveranza e la forza e dall'altra parte l'amore ha portato Marcellino a parlare. L'amore e la perseveranza ha strappato Marcellino dalla non capacità di parlare. E questo è un grande segno. E anche quei ragazzi lì di Vicchio che odiamo alla scuola, che preferiamo stare a giocare, eccetera, le distrazioni, alla fine di 25 che erano, salvo due che hanno abbandonato, hanno avuto il coraggio di resistere, tutti gli altri siamo riusciti a portarli agli esami della terza media. Anche questa è una perseveranza. La scuola ufficiale li aveva giudicati incapaci di studiare, incapaci nemmeno di prendere la licenza della scuola media, che era la scuola dell'obbligo, eccetera. E invece abbiamo dimostrato che quel modello, la nostra scuola, eccetera, è invece in grado di far portare tutti a un livello di cittadini.
Ok, quindi gli stimoli uditivi, invece un altro senso, quello dell'olfatto. Ci sono dei profumi o degli odori, insomma, che ti ritornano nella mente riguardando questa foto?
Due cose. Barbiana era, quando eravamo all'aperto a scuola, bellissima, perché in estate, quando è bel tempo, non solo estate, d'autunno, in primavera, è meravigliosa, quindi profumi. Io sono nato lì, quindi di quella terra. E poi invece quando era freddo, era buio, era insomma con la povera stufa tutti cacciati dentro la nostra aula, la nostra stanza, quello che era il salotto della canonica, si faceva fatica a respirare.
Ora invece in questa slide c'è uno dei paragrafetti della lettera alla professoressa. La prima domanda è questa: questo brano ti ricorda aspetti specifici della tua esperienza?
Noi eravamo comunque ragazzi più o meno capaci, più o meno non avevamo distrazioni a Barbiana. Questo era un grande vantaggio, perché questo io lo ricordo. Sicuramente noi siamo stati fortunati ad aver incontrato il priore, ma anche lui è stato fortunato, perché con noi ha trovato ragazzi che non erano, che erano veri, non erano stati rovinati, non c'era la corrente, quindi non c'erano tutti gli strumenti di distrazione, televisione, radio, queste cose, e quindi non c'era l'acqua in casa, non c'erano quello che si può chiamare civiltà moderna, e quindi da questo punto di vista lui ha potuto costruire su un terreno da questo punto facile, perché era sicuramente meglio andare a quella scuola di cui ho detto, che comunque era gioiosa, era felice, anche se dura, perché 12 ore eccetera, però era sempre sicuramente meglio che andare a badare le pecore o a pulire gli animali, quindi da questo punto di vista era molto più essenziale. Lì la cosa che era scattata subito era quella di: non si va avanti se tutti non hanno capito, e quindi tutti ci aiutavamo, una volta a me, una volta a tu, perché mica tutti eravamo in tutte le materie, sempre gli asini o sempre il... E quindi è scattato un meccanismo di aiutarsi, arrivare a capire tutti insieme. Quindi la gioia era quando si era capito, perché così si andava avanti. E questo io credo che sia importante. Lui ci ha dimostrato di essere interessato a ognuno di noi, di non mollare, di, con i vari metodi sicuramente ha innovato, no? L'analisi logica a quei fogliolini, i verbi che si ricostruivano. Quindi c'era un modo, quell'imparare facendo, che ci coinvolgeva. Se vedi tutti quei libri murari che abbiamo, mi viene in mente quello più grande in alto, il semicerchio del Parlamento, e poi studiare, quindi la storia quella vicina, in quell'anno, nel 21, le elezioni avevano dato questi risultati, e quindi poi ritagliare le percentuali dei partiti e incollarli nel semicerchio del Parlamento. Certo, bisogna ritagliare, prendere le misure, le percentuali, costruire. Quindi c'era anche quel fare che ti faceva rimanere in mente, oppure se ricordi la storia della Repubblica e delle monarchie in Europa, noi facevamo le cartine d'Europa e via via che una monarchia diventava Repubblica, facevamo un colore diverso. E alla fine abbiamo fatto anche un po' di sarcasmo, ovviamente, no? La ghigliottina e con la corona che cade dei re, anche se l'unico re che è stato quello francese a cui è stata tagliata la testa, e la Repubblica, e il segno della Repubblica era quello che fu usato sulla scheda elettorale quando il popolo italiano ha scelto tra Repubblica e Monarchia. E nel 1700 quante erano le Repubbliche? Fa fatica, non lo so, anche quelli che vengono gli faccio sempre questa domanda e pochissimi lo sanno. Certo, si vede sicuramente la Svizzera, poi l'altra era San Marino, ma era più. Quindi voglio dire, questa attenzione al tutti, non c'è nessuno che è rimasto indietro a Barbiana. E poi anche nell'impegno, se mi è capitato in un'occasione, sono andato a un incontro di scout che c'era in Toscana, non mi ricordo in quale posto, e c'era testimonianza, io per la fondazione, uno di una casa di accoglienza di ragazzi che non avevano famiglia, rimandati lì dai tribunali, eccetera, e un'altra testimonianza di sociale. A un certo punto questo che testimoniava di questa a casa di accoglienza di ragazzi, eccetera, mi dice: sai chi c'è con me? Chi c'è? Gli dico. C'è Enrico. Ah, Enrico. Ecco, io Enrico l'avevo perso di vista. Era uno che voleva fare l'insegnante, quello è il narratore di Letna professoressa. Lui non è riuscito a fare l'insegnante. È finito a fare lo spazzino in piazza della Signoria a Firenze, perché sapeva tre lingue e quindi, mentre faceva finta di spazzare, dava anche risposte ai turisti. E poi io l'avevo appena, non sapevo che fine avesse fatto, eccetera. E poi questo mi racconta che passava il suo tempo libero ad aiutarlo a seguire questi ragazzi abbandonati di questa famiglia accoglienza. Ecco, questo per farti un esempio, che si siano proprio persi, cioè voglio dire, di tutto quello che lui ci ha lasciato, più chi meno, poi la qualità la deciderà qualcun altro, comunque l'ha lasciato. Quindi questo interessamento che lui ci ha dimostrato in prima persona, di rincorrere quello che non voleva più venire a scuola, questa cosa lui ce l'ha dimostrata nei fatti, perché io credo che di lui sia stato importante l'insegnamento, ma sia stato tanto più importante l'esempio che lui ha dato. Questo vale per la Chiesa, vale nella scuola, vale nella vita sociale.
Sempre questo pezzo della lettera ti fa venire in mente qualche aspetto relativo al come si studiava a Barbiana, quindi penso ad esempio ai tempi dello studio, ai metodi, insomma al fare scuola di Barbiana.
Io non ho avuto un'altra esperienza di scuola. Gli esempi di scuola li ho andando a parlare spesso nelle scuole che porta il nome Don Milani in giro per l'Italia, o le scolaresche che avvengono a Barbiana. E quando gli faccio la prima domanda, perché andate a scuola? Sì, qualche furbo che ha imparato la lezione mi dice per imparare, ma quando poi sono sinceri dicono sempre perché mi ci costringono ad andare. Ecco, questo non è stato il nostro esempio, ma io non avevo quel tipo di scuola. A noi la scuola era divertente, quell'imparare facendo, posso farti tanti altri esempi, non so, quando c'è l'eclisse solare e noi non abbiamo le macchine fotografiche, volevamo fotografare, abbiamo costruito delle macchine fotografiche rudimentali per fotografare l'eclisse. Cioè, questo modo di essere, poi noi avevamo l'officina, lavoravamo, smontavamo il motore della Lambretta per vedere come era costruito e poi l'abbiamo rimontato e poi si è rimesso in moto. Cioè, voglio dire, era un modello di scuola che era di vita e si capiva che imparavi. A Barbiana non c'era la corrente elettrica, ma noi abbiamo imparato a fare gli impianti elettrici. Non è che Don Milani sapesse tutto, ma aveva la capacità di rintracciare un amico, che spesso era un operaio, era un contadino, uno che nella vita faceva delle cose concrete, che era lì professore di quella materia, e ci veniva ad insegnare a fare l'impianto elettrico, un elettricista, eccetera. Capito? Questo modo è una scuola diversa. E io non mi sono trovato male poi nella vita con questa scuola. Poi ho fatto sindacato, ma anche il sindacato per me è stato un applicare quel modello che lui ci aveva insegnato. Quindi io non ho da lamentarmi né di quella scuola che mi è piaciuta tanto, né delle cose che ho fatto, le scelte che ho fatto dopo, che mi ha fatto fare quella scuola, anzi che mi ha fatto fare Don Milani.
Quali sono le emozioni che ti suscita?
Io la uso spesso, tutte le volte che parlo con gli insegnanti. Io credo che il cuore di tutto sia che non si può insegnare, non si può dedicarci agli altri se non c'è una passione. Il nostro maestro ha rinunciato a tutto e aveva tanto da un punto di vista delle cose terrene che poteva avere, di benessere, eccetera. E si è fatto ultimo tra gli ultimi davvero. Sia nel modo di vita, sia nel dedicarsi solo agli ultimi, insomma, no? In fondo noi non gli davamo grandi soddisfazioni culturali, voglio dire, però infatti lui ha fatto fatica a staccarsi da quel mondo della cultura. Lo ha fatto un anno prima di morire, cacciando di casa tutti quelli che avevano più della terza media, dicendo io non mi devo distrarre, mi devo dedicare solo ai miei ultimi. Io credo che questo sia importante, cioè sia un po' il cuore, ma questo vale per tutti gli impegni, per far l'insegnante, ma anche per fare il sindacalista. Io l'ho fatto e ci ho messo, perché venivo dagli esempi suoi, eccetera, la passione fino in fondo. Erano tempi diversi, bisognava conquistare dei diritti. Oggi ho l'impressione che sia finito questo, per quello il sindacato oggi non è amato. Quindi credo che questo sia importante, a questo bisogna richiamare sempre tutti, anche in particolar modo in quest'anno in cui ci riferiamo, a riflettere su 100 anni di questo nostro grande maestro.
Allora, un'altra fotografia. La prima domanda è appunto, come prima, quali sono le cose che ti vengono in mente a caldo rivedendo questa fotografia?
Qui siamo quasi tutti, siamo tutti i primi sei, più Francuccio e suo fratello Guerrino. Siamo fuori dell'officina, siamo messi in posa, come tu vedi abbiamo tutti un attrezzo in mano, vedi come siamo sempre tutti sorridenti e stiamo costruendo il telaio, quindi stiamo facendo imparare facendo. Telaio a Barbiana non lo avevamo, e quindi un modellino di telaio l'abbiamo costruito con l'aiuto di un falegname che ci ha insegnato a lavorare in legno, E poi abbiamo capito come funzionava perché abbiamo fatto anche della stoffa.
Anche qui ti chiedo, se dovessi dare un titolo a questa foto, quale sarebbe?
Qui fan finta di lavorare, ma lavoravano davvero.
Se ti ricordi invece da chi è stata scattata?
Probabilmente dalla Mannati. Molte delle foto di Barbiana sono state fatte da Agostino Mannati, che era questo straordinario personaggio che Don Milani aveva bastonato a San Donato a Calenzano perché era un partito d'azione che era andato in lista con la DC nel tentativo di battere le sinistre, ma è cosa impossibile. A Calenzano le sinistre prendevano l'80% dei voti alle comunali, e che per questo suo intervento, perché comunque era uno che si mangiava un prete la mattina, uno a mezzogiorno, uno la sera, e la DC l'aveva messa in lista, i vescovi dicevano di votare le persone vicine alla chiesa, diciamo, come si fa a votare questo qui? Questo professore, che aveva dedicato tutta la sua vita solo a insegnare, insegnava al liceo Cicognini di Prato, e questo personaggio poi veniva sempre a Barbiana, tutto il suo tempo libero ha dedicato a noi. Ci ha fatto amare la Divina Commedia, ci aveva promesso i sposi, ci ha insegnato a far teatro, le poesie, i pascoli, le cose più belle, eccetera. E lo amavamo tanto, e lui ci ha dedicato tutta la sua vita e il suo tempo libero a noi.
Quando invece è stata scattata, sapresti ricostruirlo?
Ci arriviamo. Allora, qui c'è Francuccio che mi ripete. Dipende quando è, io non so se è in estate o in inverno, come siamo vestiti? No, abbiamo i maglioni, quindi è inverno, quindi Francuccio c'è. Perché ricordo con Francuccio? Francuccio era insieme prima a Michele, che poi era scappato. Michele era nel 55, era venuto il 50. Qui siamo nel 58, intorno al 58, sai.
Se ti ricordi in che occasione è stata scattata?
Beh, noi sicuramente stavamo lavorando in officina e la Mannati voleva farci una foto davanti all'officina e ci ha chiamato fuori e ci ha fatto la foto. Vedi che dico inverno perché abbiamo gli stivali alle scarpe, tutti o quasi tutti.
Se riesci a ricostruire chi sono le persone ritratte?
Sì. Assolutamente tutti, partendo da destra. Giancarlo Tagliaferri, su Michele Gesualdi, Giancarlo Carotti, Silvano Salimbeni, a fianco io, quello più a sinistra è Aldo Bozzolini, Francuccio quello più piccolo davanti, e quello dietro, in cui si vede solo la testa, è il fratello di Michele e di Francuccio, quello più grande, Guerrino, che faceva il bianchino, che probabilmente era venuto a imbiancare qualcosa da noi.
Ecco, quindi oltre a, diciamo, le persone più gli interni, c'è anche una persona che non frequentava la scuola.
No, certo. Era lì, ma fare un lavoro probabilmente, o che era venuto a trovare i due fratelli, più semplicemente, e che stava lì a dormire e mangiare anche lui finché stava lì.
Questa foto è scattata fuori dall'officina, avete gli attrezzi dell'officina. Ci dici in che modo veniva utilizzato quell'ambiente, quel luogo?
Per prepararci agli esami, perché l'avviamento industriale ti preparava a poi andare a lavorare in fabbrica, e quindi si lavorava il legno e il ferro, si imparava a lavorare il ferro e il legno, che voleva dire fare dei pezzi a misura, perfettamente, eccetera. Quindi questo, però, per noi è diventato invece il luogo per fare cose utili. Ti ho parlato di, vedi che io sulle spalle ora non finito il pezzo di costruzione che è il telaio che stiamo costruendo. Il telaio l'abbiamo costruito per imparare come funzionava il telaio, ma intanto l'abbiamo costruito, quell'imparare facendo non viene mai meno. E poi le cose più utili: la nonna si è rotto il femore, gli abbiamo costruito le stampelle, oppure c'era rotto un pezzo, lo saldavamo, imparavamo a lavorare, a piegare il ferro, era stato con noi una settimana uno di quelli che lavorano in ferro, come si viene, eccetera, ad aiutarci. Quindi imparare un po' a far tutto, non solo la cosa specifica per arrivare agli esami della scuola, dell'avviamento industriale, ma a fare cose, le nostre sedie, un nostro tavolo, le nostre panche, qualunque cosa si rompeva, eccetera. E i lavori li facevamo noi. Sicuramente veniva a insegnarci un falegname, un meccanico, un fabbro, eccetera, ma eppure Don Milani ci metteva il pensiero. Ricordo un oggetto che aveva dato lui l'idea per macinare caffè, c'era un macinino che si girava a mano, no? Che si teneva tra le gambe, una fatica a tenerlo per girarlo, e lui ci inventò, ci suggerì di fare una specie di tavoletta incasto da una parte avvitare sotto il macinino e poi avvitare sul tavolo, in maniera che si metteva lì, era l'incastro e quindi era facile girarlo per il caffè. Quindi lui era ingegnoso, aveva idee e poi ce le faceva fare a noi.
Ecco, qui hai fatto un riferimento al rapporto tra, diciamo, le cose che eravate aiutati a fare dagli esterni e poi anche il ruolo diretto di Don Lorenzo. Ora ci hai detto che ha dato l'idea, no, per fare questa innovazione nel macinino. Quali e quante altre cose ti ricordi che lui sapesse fare direttamente?
Tutto il mondo della pittura sapeva lui fare. Quando abbiamo fatto il santo scolaro in chiesa, oltre ad aver imparato, quando sono stato in Germania, come si faceva a fare le vetrate colorate, poi lui però ci ha messo il tocco, dice, ma state lì a mettere il pietrino piccolino, tutte le cose, il fiorellino. No, nella pittura bisogna dare solo una pennellata, un segno, un colore, un'immagine, sì, eccetera. Quindi ci metteva quel senso, o quando ci spiegava la musica, o quando ci spiegava la pittura, leggendo i dipinti, guardando immagini dipinte, eccetera, ci faceva, quindi si dimostrava di saper fare le cose, capito? Poi aveva molta fantasia, però ci metteva anche le idee, ce le metteva, oppure non so, la cartina della Palestina che lui ha portato dalla Germania, l'ha fatta stampare in bianco e nero e noi le dipingevamo ad acquarelli, per lui li vendeva, e questo ci ha permesso di pagarci il biglietto per andare a Roma nel 55. Per dire, idee ne aveva tantissime, era sicuramente un'intelligenza superiore alla media, sicuramente la cultura che aveva attinto era una cultura molto alta, eccetera. Quindi, ma la capacità più importante era quella di andare a ricercare una persona, un amico, un conoscente, o risalire tramite un conoscente a un altro professionista che venisse a insegnarci.
Prima hai fatto riferimento al telaio in costruzione che hai in spalla. Riconosci qualche altro strumento di lavoro e di studio dei vostri di Barbiana, e se riconosci qualche strumento specifico, ti ricordi a cosa serviva e come veniva utilizzato?
Questa foto non si riesce nemmeno a vederli bene. Vedo che Francuccio ha in mano il mazzolo di legno, che Aldo ha in mano un asse, però non so cosa sia, che Giancarlo ha un oggetto, ha uno scalpello, una lima.
Quali sono le emozioni che ti suscita rivedere questa fotografia?
Vabbè, io ho ricordi belli, capito? Da questa foto ho un bel ricordo. Mi dispiace solo che di questi tre non ci sono più: Michele, Giancarlo Carotti e Silvano. Francuccio, che è diventato un grande uomo, che si occupa di economia alternativa.
Ci sono delle voci, dei suoni, dei rumori che senti nella tua testa rivedendo questa immagine?
Sì, la parola, come ogni pensiero di ognuno e le cose che faceva e diceva. C'è Michele, che è stato il mio fratello maggiore, c'è Giancarlo, con cui siamo stati legati sempre, anche nella fondazione, abbiamo costituito la fondazione. Il Silvano che ho recuperato, l'avevo recuperato da un anno e poi ci ha lasciati, alle testimonianze di Barbiana. Guerino che è in Albania e ha costruito un'azienda in Albania. Ho questi ricordi, però non molto di più.
Invece proviamo a cambiare senso ancora per quanto riguarda il fatto, ritornando a quel momento in cui è stata scattata quella foto, senti qualche profumo, qualche odore tipico di quella circostanza?
Onestamente no.
Qui abbiamo selezionato un altro brano, sempre preso da Lettera a una professoressa. Quali sono gli aspetti specifici della tua esperienza che ti tornano alla mente avendo riletto questo brano?
Beh, io non ho partecipato direttamente alla stesura di Lettera a una professoressa, però io ero già a Milano, fra i sindacalisti. Cioè, lui però ogni volta, periodicamente, ci mandava la battitura, perché non c'era fotocopiatore, eccetera, e ce lo mandava in una copia per far segnare il nostro pensiero, vedere, aggiungere. Quindi faceva partecipare anche quelli di noi che erano lontani, non erano più alla scuola. Quindi l'ho vissuto in questo senso, anche se non proprio direttamente. Però questi erano i discorsi che lui faceva sempre. Io ricordo che una volta lui era già sul letto disteso, sono venuti a trovarlo una serie di giovani di Reggio Emilia, credo che erano all'università con Prodi, studenti di Prodi, c'era Castagnetti, eccetera. E loro si mettono in fondo, alla fine e si accorge che ci sono, perché lui non interrompeva mai il discorso che stava facendo, entrava uno, silenzio, mettiti seduto. E poi alla fine, chi siete? Noi siamo giovani studenti universitari, democristiani di Reggio Emilia. E cosa volete? Ah, lei ci ha insegnato, lui si incavola con questi. Vergognatevi, andate via, non ho tempo da perdere per voi, eccetera. Però questo concetto del Pierino e del Gianni, sapete che abbiamo fatto anche una mostra che facciamo girare in giro per l'Italia, perché è significativo, no? Questa battaglia l'ha fatta, individuava nel suo nipote, che si chiamava Andrea, figlio del suo fratello, eccetera, il modello di Pierino. Quindi da questo punto di vista, che cos'è più urgente? Lui non ha mai avuto dubbi in quel colloquio che ha con gli insegnanti, con i presidi, i direttori didattici, organizzato dalla Fioretta Mazzei. Questo ragionamento lo fa con chiarezza. Non si può fare scuola se non si hanno in testa bene i valori, quindi che il nostro impegno più importante è riscattare gli ultimi. E quindi voi invece avete detto alla figlia, alla mamma di un ragazzo che non è adatto per studiare, che lo mandi nei campi, che studiare invece al figlio del dottore non gli diresti mai vai nei campi, non è capace. Invece, questo concetto è stato non solo citato in Lettera a una professoressa, che è un po' la conclusione, perché quello è un po' il suo testamento, ma è stato il leitmotiv di tutta la scuola, insomma, no? Chi sono la mia patria? La mia patria sono gli sfruttati di tutto il mondo. Dovete imparare le lingue perché dovete poter dialogare. E l'essenzialità delle cose da imparare, cos'è più importante? Il contratto dei metalmeccanici o imparare l'Enea e le cose lontane da noi, eccetera? Il contenuto, le cose che si insegnano sono importanti. Parlano le carrozze ferroviarie. Noi eravamo stati abituati a lui quando fa un tema di scrivere meno possibile, perché non bisogna far perdere tempo a chi ti legge. Secondo, dare il tuo pensiero, l'essenzialità, e quindi questa gerarchia delle urgenze che bisogna sempre aver presente.
altra foto, anche qui come prima. La prima domanda che ti faccio è: a caldo quello che ti viene in mente, il pensiero che ti viene in mente riguardando, rivedendo questa fotografia?
Che lui è giovane, forse non è ancora malato. Qui, sai, siamo tutti di spalle, quindi è difficile. Vedo solo Silvano là in fondo, che è di faccia, e Francuccio di spalle perché lo riconosco, Michele vicino, poi gli altri non so chi sono. Qui siamo nella nostra scuola, amata scuola. Noto subito che là dove c'è quel dietro, quei libri. Poi lì è stato buttato giù e c'è stata fatta la finestra. Io ora c'è una finestra. C'è la porta per andare in cucina, si vede, e la nostra porta di uscita e si intravede fuori la pergola dove c'era la vite. Poi il resto non vedo, non so cosa stiamo facendo lì, perché i libri o i quaderni che sono davanti non riesco a vederli.
Se dovessi dare un titolo a questa immagine, quale sarebbe?
A imparare con gioia.
Dove è stata scattata? Ce lo stavi già anticipando.
E nella scuola. Credo
Ti ricordi o sai chi è l'autore dello scatto?
sempre la Mannati.
E quando è stata scattata?
Allora, prima abbiamo visto Francuccio, c'è. Siamo sempre intorno a quegli anni, 58-60.
Ti ricordi per caso in che occasione è stata scattata questa
No.
foto?
Lui è in piedi, strano che sia perché quando si fa scuola lui è seduto.
Questa cosa che lui sia in piedi ti sembra particolare, strana?
Sì, di solito quando si fa scuola lui sta seduto al tavolo, noi intorno al tavolo, si vedrà in qualche altra tanta foto, intorno al tavolo è lui seduto che abbiamo il libro che leggiamo a turno, lavoriamo sul motore della lavagna, cioè, si vede l'oggetto della cosa. Noto una cosa, lo vedi il vetro della finestra dietro? Vedi che ci sono, è come se il vetro fosse stato rotto e c'è dello scotch per tenere insieme il vetro.
Nella parte bassa.
Basta, sì.
Ti chiedo ora se riesci compatibilmente con ciò che si vede dei volti, ciò che riesci a ricostruire, a risalire a chi sono le persone ritratte.
Quelli che ho riconosciuto te li ho detti, Michele, quello davanti, Francuccio, Silvano e poi c'è un pezzetto di testa, ma non so, non riesco a capire che sia, gli altri due, non, onestamente, dagli orecchi, dalle spalle, non capisco chi siano.
Questa cosa del vetro rotto la vedi ora dalla foto o ti ricorda qualcosa,
No,
qualche... No,
le rivedo ora dalla foto. Ma ricordo che ogni tanto, sai, i ragazzi siamo sempre, non so cosa gli abbiamo buttato addosso. Prima di ricomprare vetro nuovo c'era un periodo in cui si metteva lo scotch per impedire che si rompesse e ci si facesse male.
Quanta manualità aveva Don Milani? Cosa sapeva fare Don Milani? L'elettricista, il muratore, il falegname, il meccanico, le conosceva queste cose? Ovviamente
No.
chiamava delle persone, ma lui le sapeva fare oppure
Molte sì, ma tu sai che a Calenzano lui è andato nel fiume e quindi aiutava, non si tirava indietro, oppure per dirti, noi lì, quando abbiamo costruito quella strada, quando pioveva, la terra veniva sempre giù e lui la pala, la cosa, la maneggiava senza problemi, capito? Quindi non si tirava indietro. Poi, da una parte era timoroso, aveva grande paura, no? Se noi avevamo la falce per tagliare l'erba, lui gli si alzavano i capelli, era preoccupato, cioè, era molto apprensivo. Dall'altra parte, le cose più piccole, sì, le cose precise, sì, però non sapeva lavorare in officina, sapeva verniciare un tavolo, sapeva. Ci metteva l'ingegno, vi faceva il disegno, ecco lui molto sì, però per esempio riscaldare il ferro per piegarlo l'abbiamo fatto col fabbro, non con lui. Imparare a saldare che è pericoloso, le bombole eccetera, l'abbiamo fatto con uno che ci ha insegnato a saldare. No, non faceva tutto, però sapeva indicarlo. Tu guarda la costruzione dell'astrolabio, l'idea di tagliare le gambe agli stendardi della processione l'ha avuta lui. Quindi provare, riprovare le idee, costruire l'anno siderale, cioè, sapeva disegnare, sapeva fare grafici, sapeva fare tutte queste cose, però ce le faceva fare a noi.
Quindi come funzionava il motore della lambretta più o meno lui lo sapeva metterci le mani o l'impianto elettrico o il falegname,
era... no? Ma non sempre. Per esempio, la lambretta era molto più bravo Giancarlo Carotti. Lui seguiva il libretto di istruzione, eccetera. Però non... c'era uno strano confine tra le cose. Le imparava anche lui con noi, Non è che sapesse fare tutto, insomma. Però ci sapeva, non si fermava di fronte a nessuno. Quando si trovava di fronte alle difficoltà, dice dai, chiamiamo uno, chiamiamo questo che lo sa fare, ci viene con noi una settimana, lo ospitiamo. Ecco, in questo senso.
I nomi dei luoghi, come avevano un nome, cucina, laboratorio, stanza dello studio, come si chiamavano?
Allora, la cucina, cioè dove abbiamo dietro, teniamo i libri, eccetera, il salotto, la camera dell'EDA, ovviamente dove noi non andavamo. Poi cosa c'era? La scuola, questa si chiama la scuola, la stanza della musica si chiamava lo studio, perché per lungo tempo è stato dove lui ha finito di scrivere esperienze pastorali, e nella stanza là dove abbiamo messo il ricordo del Papa era l'archivio della chiesa, quindi c'erano quei due armadi a muro, e lì per esempio lo usava per confessarci, perché era lontano, c'era di mezzo un'altra stanza e c'è due passaggi, e quindi non è che era alla mercé di tutti. La sua camera si chiamava la sua camera, l'officina, giù la chiamavamo l'officina, e la chiesa, e il cimitero, la piscina.
Agostino, c'era anche la stanza dove ora c'è dove ci sono le fotografie. In un'altra occasione mi dicevi che quella era la fucina.
La fucina, sì, scusa, me l'ho dimenticato. La fucina, sì, perché lì, che era in origine la stalla del cavallo del prete, era un po' più lontana, perché lì per riscaldare il ferro bisogna scaldare carbon cocca, quindi... pericolo, eccetera, insomma, qui sì, era divisa dall'officina.
Cosa facevate in cucina?
Cucina, cioè, era il regno dell'EDA, noi non ci mettevamo piede, solo vai a prendere una cosa che serviva, porta della frutta, porta delle cose, ma non veniva mai utilizzata. Veniva utilizzata dall'EDA, dove stava l'EDA e la sua mamma, finché c'è stata la sua mamma. Lei, mentre noi facevamo scuola, preparava da mangiare, faceva i lavori, eccetera.
E lo studio invece?
Lo studio poi è diventato, quando siamo aumentati come numero, e lui non l'ha più utilizzato come suo studio, diciamo, è diventato un luogo dove si faceva scuola anche lì, un po' più riservato, ma anche lì, quando c'erano più classi, d'inverno, dove le mettevi? La mettevi lì, una, l'altra, due... dentro l'aula della scuola.
E quella che era la camera del priore invece era uno spazio privato o uno spazio pubblico?
No, spazio privato. Infatti vedrai quelle foto solo quando lui sta molto male alla fine ed è a letto. Allora si è messo un tavolo e lui faceva scuola dal letto, ma solo in quel periodo lì, fino allora era la sua camera.
Ritorno su questa, che quindi a questo punto è la scuola. Questo luogo ritratto dalla fotografia. Ti racconti in che modo veniva utilizzata quella stanza?
Beh, lì c'erano tre tavoli. All'inizio eravamo solo in sei, un tavolo. Gli altri tavoli erano lì, ma non utilizzati. Due tavoli lui li aveva portati quando è venuto da Calenzano. Un tavolo poi l'abbiamo... tre tavoli ha portato. Uno si è rotto e l'abbiamo ricostruito, e che è quello bello che ora c'è. Veniva utilizzata da tutti, quando tu tieni conto, quando c'eravamo lì tre classi insieme, c'eravamo 10 più 6 più 7, quindi erano più di 20, 23, 24 persone. Quando mettici quelle persone, tu vedi che non c'è più un buco. Poi nel mezzo alla stanza, diciamo, prima in un luogo, in uno spazio, poi in mezzo alla stanza, eccetera, c'era la stufa d'inverno. E poi c'era la luce lì. Lì è in cucina, la luce a gas, quindi c'era luce per quando era buio per studiare.
Prima parlavi di questi tavoli, ma la disposizione, diciamo, sia
a
dei
cavallo,
tavoli...
cavallo.
Era fissa, quindi, la disposizione?
I tavoli li muovevamo come era necessario, quindi quando eravamo meno lasciavo più spazio il tavolo lì, quando eravamo di più, eccetera. Quando era estate i tavoli marciavano, camminavano. Non escludo che quella rottura della finestra sia frutto di un'uscita. Si usciva uno davanti, uno di dietro e portavamo i tavoli fuori.
Volevo chiederti, tu parli spesso di affettività, no? Di amore che avete sentito da parte del priore. Ora, naturalmente la cura, il modo con cui ha voluto riscattarvi e dare a ognuno di voi la possibilità di trovare la sua vita è l'atto d'amore più amoroso che si possa immaginare. Ma come gesto, come gestualità, in che modo manifestava questo affetto? Prima hai detto prendeva in collo un bambino che aveva difficoltà di parola. Aveva un'affettività anche fisica? E se sì, come?
No, l'affettività era come fanno i genitori. No, non ci baciava. Sì, i genitori hanno anche questo rapporto. No, questo no. Ho detto ci considerava i figli perché aveva tutti i difetti che hanno i genitori con i figli. Pensava a noi come se fossimo la perfezione dei ragazzi, capito? E quindi rispetto ai suoi ci avrebbe difeso, avrebbe dato la vita per difenderci, capito? Da questo punto di vista. E no, i più piccolini, Marcellino, eccetera, che erano dei bambini molto piccoli, eccetera, quelli sì, gli saltavano addosso, eccetera. Però noi no. Tieni conto che noi gli abbiamo sempre dato del lei. Quindi il rapporto era sicuramente molto vicino. Insomma, il nostro confessore era anche... Però il ruolo, c'era il rispetto del ruolo. Forse solo Michele gli dava del tu. Michele forse Francuccio. Ma noi tutti gli altri gli abbiamo sempre dato del lei. Lo chiamavamo priore.
Guardando questa foto, quali sono le emozioni che ti suscita?
La grande disponibilità di questo nostro maestro per queste piccole creature che c'erano. Eravamo dei ragazzini e lui ha speso tutta la sua vita per questi ragazzini.
Quale profilo di docente tu dovessi descriverlo, no, su questo piano? Come lo racconteresti? A parte la vicinanza a voi, che questo lo capisco, ma come si poneva?
Beh, si poneva con quello che i ragazzi percepiscono. Essere interessati a loro. Guarda, io mi ricordo, ero a Frosinone una volta, in un convegno, eccetera, di tutte le scuole liceali, e alla fine io vi ho raccontato come adesso, eccetera, la figura, com'era questo rapporto, questo concetto di essere interessati, questo concetto che non si può fare scuola se non si ama le creature. È vero che lui era un prete, quindi aveva anche questa molla, però non si può fare l'insegnante come professione se non si prima di fare questo uno dovrebbe essere avere un esame prima se ha le caratteristiche morali, psicologiche, eccetera eccetera, per scegliere questo tipo di impegno. Quello che lui dice, nella vita ci devono essere, poi una volta finita la scuola dell'obbligo, due tipi di scuola, quella dedicata all'altruismo, a quelli che si dedicheranno all'altruismo, ed è quella dedicata alla scuola dell'io. Nella scuola dell'altruismo ci mette tutte il prete, l'insegnante, il sindacalista, stanza sociale, tutti quei lavori che hanno che si dedicano all'essere umano. Su questo io credo che sia la grande differenza. Quell'Agostino Ammannati che io ti ricordo con grande affetto, e si capiva che dedicava la sua vita a noi, faceva i filmini e tutto quello che c'è di ricordi che oggi possiamo, compreso queste foto, le dobbiamo a questo, perché era innamorato prima di tutto di noi E lì lui non sparava basso, noi eravamo ragazzini, cosa vuoi, 10-12 anni, ma lui ci parlava di Socrate, ci bragalava della Divina Commedia, di Dante, dei Promessi Sposi, quindi quelle chiedere, anche se piccoli, di essere a un livello più alto. È il concetto di che, perché si deve andare a scuola, bisogna andare a un fine, e il fine non può essere basso. Ecco, questi valori io credo che bisogna riscoprirli, perché se no c'è un grande guaio. I ragazzi vanno a scuola perché costretti, c'è il bullismo, c'è tutte quelle cose che li condanniamo, va bene? Dobbiamo da una parte rivalorizzare alcuni ruoli. È importante il ruolo dell'insegnante. Di fondo c'è di metterlo al centro nella società.
Un po' di timore l'avete mai avuto di lui?
Se si sbagliava la punizione veniva subito. Io ricordo una domenica, non mi ricordo cosa avevo combinato, sicuramente qualcosa di grosso. Lui si è tirato via, non aveva la cintura, aveva una corda con i nodi. Ha tirato fuori la corda e me l'ha data sulle gambe nude perché ero con i pantaloni corti. Sono scappato a casa a piangere dal mio babbo. Il mio babbo mi ha preso per un orecchio, io abitavo a Castello sopra, e mi ha fatto fare tutta quella strada che alla fine avevo l'orecchio che era allungato di qualche centimetro, e mi ha buttato ai piedi suoi. In fondo però ero contento, perché mi aveva, non sapevo come ricostruire il rapporto, capito? Cosa che lui avrebbe ricostruito in ogni modo. Però da questo punto di vista c'era chiarezza, capito, nei rapporti tra la famiglia, eccetera. Certo, i nostri genitori, anche per sudditanza probabilmente culturale, ma perché di fondo capivano che questo prete dedicava la sua vita ai loro figli, quindi da questo punto di vista sapevano cosa era il male e il bene.
Questo alto brano che abbiamo pensato di collegare alla foto di cui abbiamo appena finito di parlare, riportandolo alla tua esperienza, quali sono i ricordi che ti accende leggere questo brano?
Beh, noi tutte queste riflessioni sulla scuola, sul funzionamento della scuola, in realtà le abbiamo capite quando si sono piovute addosso 25 ragazzi di Vicchio, dopo la riforma della scuola media. Perché a Balbiana, ti ho detto, andavamo sempre al passo dell'ultimo, ma insomma eravamo ragazzi, su e giù con la stessa storia, stessa esperienza, e quindi non avevamo grandi problematiche. Quando ci sono piovuti addosso quei ragazzi che erano stati bocciati una volta, due, tre, nelle scuole medie, e erano a perdere tempo per le strade, nei paesi vicini, e che ce li hanno portati, abbiamo scoperto come funzionava davvero la scuola pubblica, perché fino a che non c'è stata la scuola media, in fondo nelle elementari tutto era più semplice, più scontato, c'era il ruolo della maestra, eccetera. Mentre con le medie sono cominciate a scoppiare, perché cominciava la selezione. E quindi da questi ragazzi abbiamo poi fatto la fotografia, andando a tutte le analisi in giro per l'Italia, di qual era la soluzione, chi erano i bocciati, quale classe sociale appartenevano, la selezione, lo scopo della selezione, e quindi sempre la scuola dell'obbligo. E lui ha sempre distinto l'obiettivo della scuola dell'obbligo è costituzionale, è portare tutti ad essere dei cittadini in grado di intendere, di volere, saper leggere e scrivere. Questo era l'obiettivo, tutto sommato. E quindi, da questo punto di vista, l'impegno degli insegnanti è, costituzionalmente, quello di portare tutti a un livello di cittadinanza consapevole. Questo è stato il problema. E quindi l'abbiamo capito in quella realtà. E quindi abbiamo cominciato a approfondirla e a difendere, a scoprire quali erano queste divertenti, la selezione. Allora è più importante fare la selezione che insegnare, allora dedica più tempo a insegnare. Lui predicava in quel periodo il doposcuola fatti dai comuni gratuiti per quelli che ne avevano bisogno, ovviamente. Il principio era chi sa meno non selezionarlo, ma dargli più scuola, questo è sempre il concetto, perché poi li devi portare tutti a quel livello, il discorso che abbiamo visto prima, io vi pagherei a cottimo, eccetera, eccetera, per tutti quelli che gli portate a livello della cittadinanza cosciente. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo approfondito e ci sono aperti gli occhi anche a noi di qual era in verità la realtà che corrispondeva a quella della volontà di selezione, insomma, e non quella di fare dei cittadini consapevoli.
Prima ci hai detto, Agostino, una cosa che abbiamo sentito dire tantissime volte rispetto a Barbiana, e cioè il fatto che la velocità della scuola la dava l'ultimo, no? Finché non si era capito tutti, non si andava avanti, no? Questo aspetto dell'ultimo che fa il ritmo e non i primi. Ci fai qualche esempio, se ti ricordi, di qualche aspetto concreto, di qualche caso concreto, di come questo principio venisse praticato?
Sì, l'ultimo non era sempre lo stesso, non è che c'era uno il primo della classe e gli altri gli ultimi. E dipende dalla materia, da che cosa si aveva, no? Scattava immediatamente un meccanismo che io anche oggi predico quando vado nelle scuole, che il tuo compagno che ha capito quello che sta spiegando si dà subito da fare con le sue parole di rispiegartelo lui, perché spesso e volentieri è più facile capire il riassunto che ti fa, che come te lo rispiega il tuo compagno che l'ha capito, piuttosto che rifarlo fare all'insegnante. Questo mette in moto subito un meccanismo di solidarietà, di aiuto. Io ricordo un particolare, questa volta, che io non riuscivo a imparare le tabelline. E ricordo allora me l'ha insegnate in Don Milani a sberle. Alla fine l'ho imparate. Capito? Ma questo è un esempio non di collaborazione con i tuoi compagni. Mentre normalmente il compagno che ha capito dice, no, guarda, così, 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 e là tu lo ricapisci, lo ripeti. In questo senso ci si può aiutare. E allora sostituisci il primo della classe con la classe che avanza tutta insieme.
Quali sono le emozioni che ti ha suscitato rileggere questo brano famoso della lettera?
I ricordi dei rapporti con questi ragazzi respinti dalla scuola di Stato che venivano da noi, che cercavano di copiare e digli ma che stupidi, che copiate, qui non ci sono i voti, qui si viene per imparare. Loro venivano giù dal mondo della luna perché si erano comportati in un certo modo, perché cercavano di imparare per fregare l'insegnante. Ecco, con questi ragazzi fu tanta dura e difficile convinceli che il mondo che doveva essere diversa la cosa, e mi ricordo la fatica che abbiamo fatto, perché noi più grandi eravamo divisi e ce li prendevamo a pezzi e li seguivamo noi, insomma facevamo scuola noi, perché Priore era già molto ammalato e noi più grandi abbiamo fatto scuola a quelli più piccoli, insomma, e ci siamo riusciti.
Questa fotografia, Chi è stato l'autore dello scatto? Chi è stato a farla?
È strano, perché dovrebbe essere stato l'Ammannati, ma l'Ammannati lo vedo lì nella foto, onestamente non te lo so dire. Ma non poteva essere un altro estraneo, probabilmente era qualcuno che era con l'Ammannati, che ha voluto anche immortalare l'Ammannati, credo, però non te lo so dire, guarda.
Quando invece è stata scattata?
Lì siamo 4 dei 6. Guarda che bella, quella pianta lì era un ulivo, non esiste più, è morta. Ma anche le piante dietro, che erano piante che facevano frutta, sono sparite. Brutto segno. Allora vediamo un po', lì stiamo leggendo, siamo sempre tra il solito periodo che ti dico, tra il 56 e il 60, 58, 59 secondo me.
Dove siete? Qual è il luogo in cui è stata scattata?
Siamo nel campo, poi lì è stato, l'abbiamo rovinato noi facendoci la piscina, dietro Michele, che è il primo a sinistra ci sono quelle piante lì, e lì è dove è sorta la piscina. Siamo su quel campo che è un po' rialzato rispetto alla scuola, rispetto a quella stradina che c'era.
Ti ricordi anche in quale occasione è stata scattata?
Stavamo leggendo con la Mannati.
Chi sono le persone? Prima hai detto 4 dei 6, ci ridici in ordine?
Sì. Vengo da sinistra sempre, il primo è Michele, il secondo è Silvano Salimbeni, quello con la maglietta a righe, quello dietro è Giancarlo Tagliaferri, quell'altro sono io e è il professore Agostino Mannati.
Se ti chiedessi di dare un titolo, di assegnare un titolo a questa foto, qual è il titolo che gli daresti?
A studiare l'italiano sotto l'ulivo con un grande professore.
Ti viene in mente qualche brano preso dagli scritti milaniani, La lettera o altri, appunto, che ti viene, ti torna alla memoria, a cui ti fa pensare e rivedere questa fotografia?
Ti sembriamo un po' in posa, per la verità, però mi fa venire in mente l'insistenza del nostro maestro di quanti vocaboli tu sai. Tuo padrone ne conosce 100 di più, per quello è il tuo padrone. Il sapere è il potere, questo concetto che ci risuonava, lui ci faceva sempre fischiare negli orecchi, Don Milani.
Quali sono le emozioni o i ricordi che ti suscita a rivedere questa fotografia?
Ricordi positivi, ricordi felici, vedi che siamo tutti comunque sereni, distesi. Un periodo in cui si studiava con voglia, in cui c'era anche fra di noi una collaborazione positiva. E la Mannati che dimostrava di essere interessato a noi. Io credo che la figura della Mannati dovremmo in qualche modo rivalorizzarla, ma perché era comunque una persona che amava i ragazzi. Lui era un professore del liceo Cicognini di Prato, aveva un bel rapporto con i giovani studenti, era i Cicognini di Prato, era il liceo IN di Prato, dove ci andava le figlie, i figli dell'aristocrazia pratese, e lui fu l'unico professore che durante l'occupazione accettavano che entrasse, e non gli trattava bene, gli faceva sempre esempio: prendete l'esempio da quelli sulla Barbiana, voi siete figli di papà, dovete studiare, metterci la voglia, invece non avete voglia di far nulla perché siete viziati. Però gli hanno voluto tutti un gran bene.
Ti tornano in mente dei suoni o dei rumori, delle voci, rivedendo questa fotografia?
Beh, le voci della campagna. Tu ora non la puoi conoscere, non intravedi, ma se tu sei stato intravedere in una foto in bianco e nero è difficile. Ma se tu provassi a intravedere dietro, vedi campi coltivati. Oggi la natura si è riconquistata tutta e facciamo una fatica a tenere indenne uno spazio più piccolo, perché c'erano i contadini che lavoravano, c'era una realtà viva barbiana. Oggi Barbiana, salvo Barbiana scuola, salvo quella realtà lì, intorno c'è rimasto poco. Invece quello era un periodo di grande vitalità anche dei barbianesi.
Per quanto riguarda l'olfatto, ti viene in mente qualche profumo, qualche odore particolare?
No, un sottofondo che era quello degli odori degli animali, dei lavori, eccetera, di una realtà viva, capito? E di Barbiana, lui, il maestro, Leda, quella realtà che era una comunità, ovviamente. C'erano anche profumi nuovi che si aggiungevano a quelli tradizionali, perché c'era gente nuova che veniva, c'era comunque un clima al positivo. Quello era un periodo bello, un periodo felice. Guardavamo al futuro con grande speranza, ci sentivamo protagonisti di noi stessi, di questa realtà, insomma, il nostro maestro ci aveva coinvolto.
Allora, qui abbiamo un brano, un paragrafino preso dalla lettera che abbiamo pensato di, come dire, affiancare alla foto che abbiamo visto. Quali sono gli aspetti relativi al come, al modo in cui si studiava a Barbiana che ti fa venire in mente la rilettura di questo brano?
Beh, si studiava prima di tutto con interesse perché si imparava facendo. Quando cerco di dire ai giovani di oggi, che a scuola, parliamo delle scuole che porta il nome Don Milani, quante ore di lavoro, di scuola fate? Come? Vergogna, se dal lunedì non vi mettete a fare 12 ore, vi porto via il nome Don Milani. Ma in realtà vedo che gli si vengono il terrore negli occhi, perché pensano a questo modello di scuola, che è difficile onestamente amare. Lì il ritmo era diverso, era una cosa fin tanto che non l'avevamo approfondita, conosciuta, non andavamo avanti. E poi al posto della gara, il primo lì non c'erano voti, quindi non c'era il registro, non c'erano tutte queste cose, non ci faceva specie questa cosa, quella che comunque si studiava per sapere, si andava fino in fondo finché non si era capito, finché tutti non avevano capito. E quindi è nata una solidarietà diversa fra di noi, che era quella di aiutarci a capire, perché se no non si andava avanti. Ma anche il programma era diverso. Arrivava un personaggio a trovare Don Milani, la scuola ferma, si interrompeva quello che si faceva e si cominciava a interrogare questo soggetto. Dovevamo fargli le domande a questo, con gli occhi ci bruciava se non avessimo fatto delle domande, insomma. Quindi questo modo ti faceva capire che, insomma, si progrediva, ma perché? Perché di fondo c'era sempre il suo modo di essere, che era rigido, che era quello: stai attento, vergogna, ti resterai un contadino, devi studiare per riscattare le tue condizioni, la classe degli sfruttati, dei contadini del mondo, eccetera. Quindi c'era sempre questo stimolo, c'era sempre queste frustate che ti dovevi sentire dentro, insomma.
Ok, questo per quanto riguarda il come. L'altro aspetto è se ti fa venire in mente qualcosa relativo al cosa si studiava.
Era una bellissima eclisse solare, quasi totale. Noi volevamo fotografarla, ma non avevamo le macchine fotografiche. E quindi abbiamo pensato e costruito delle macchine fotografiche rudimentali, tre macchine fotografiche. Un tubo di quelli di plastica che scarica dal tetto, di 1,5 metri, nel campo sopra, lì dove era venuto il Papa e dove verrà il Presidente della Repubblica, avevamo messo dei cavalletti per tenerlo. Da una parte avevamo chiuso con un pezzo di carta e un chino, dall'altra parte noi in officina lavoravamo il ferro e il legno, quindi avevamo fatto una specie di spoletta che entrava e chiudeva e sigillava l'altra parte del tubo. Nello studio, lì dove abbiamo la stanza della musica, avevamo fatto una camera oscura, ci eravamo fatti regalare la carta impressionante vergine da un fotografo e ci aveva portato gli acidi per sviluppare e poi consolidare l'immagine. Quindi mettevamo nella camera oscura dentro la carta vergine, chiudavamo la spoletta, sigillavamo, correvamo là dietro, dovevamo le nostre macchine fotografiche rudimentali, a un compagno dicevamo: metti un dito davanti nel buco, dall'altra parte mettevamo la carta, questa spoletta che conteneva la carta impressionante, tiravamo via la protezione, tira via il dito, rimetti il dito, risigillavamo, andavamo nella camera oscura e negli acidi sviluppavamo la foto, l'immagine, e poi la bloccavamo nell'altro acido, la lavavamo nell'acqua, la stendavamo sul filo. Quindi non so quanti giorni è durata per la preparazione. Però abbiamo imparato cos'è un'eclisse solare, 2, come funziona una macchina fotografica, 3, come si sviluppa la carta impressionante. A quell'epoca c'era il rullino e la carta impressionante, non c'era il digitale. Tutte quelle poi immagini che abbiamo poi rimesso tutte insieme in serie sono le varie fasi dell'eclisse. Metti tutto questo insieme, non te lo puoi dimenticare. Quando vedi là tutte le nostre immagini che abbiamo in quei nostri libri sulle pareti, monarchie repubbliche in Europa, che poi abbiamo finito nel 47 con l'emblema della ghigliottina, c'è una corona che cade e dall'altra parte il numero delle repubbliche che c'erano, 19 repubbliche e 9 monarchie, e le varie cartine in serie una dell'altra, via via che una monarchia europea era caduta, era diventata repubblica, facevamo una cartina nuova. Quindi la serie delle cartine, la conclusione, anche un po' di ironia, perché mette la ghigliottina che ha tagliato la testa solamente a un re francese, ma c'è lì la corona cadente e scrive un pensiero. Tutto sommato noi eravamo per la Repubblica contro le monarchie. La serie di queste cose che si facevano, eccetera, così come l'astrolabio, eccetera, era un modo in cui la cosa che avevi imparato non te la potevi più dimenticare. Non avevi imparato per fregare l'insegnante, per l'interrogazione basta, a pappagallo la sera prima. Impari delle cose che ti restano per la vita. Cioè, voglio dire, a Barbiana non c'era la corrente, ma lui ha portato un elettricista che ci ha insegnato gli schemi, eccetera, eccetera, perché sapeva che nella vita ci sarebbe servita. Ecco, questi sono tanti di questi esempi, e quando lì nella nostra scuola di Barbiana gli facciamo vedere questi esempi ai giovani che hanno l'esempio della loro scuola, e vanno via entusiasti, positivi, la grande maggioranza, quelli che almeno sono un po' preparati.
Come faceva con questa scuola lui a crescere in voi l'affetto pratico, ma accanto a questo anche una riflessività che è molto vicina alla teoria?
Beh, perché lui voleva che noi fossimo poi impegnati, non solo noi, cioè i giovani si impegnati a un'attenzione al sociale, agli altri, al prossimo, l'iCare famoso, eccetera, no? Non era tanto le conoscenze delle cose tecniche, era capire come funzionavano, perché in quella ricerca dell'eclissi c'era per capire un fatto che non ti serviva nella vita poi questa cosa, ma ti serviva per la conoscenza, il sapere che era importante, ma perché voleva creare delle coscienze nei ragazzi che aveva, che poi gli portasse ad essere impegnati in politica, nel sociale e nel dedicarsi a riscatto degli sfruttati rispetto a riprendere spazio rispetto agli sfruttatori. Quindi questa era la sua attenzione. Con due di noi che alla fine della loro finita Barbiana scelsero uno di andare a fare ragioniere e l'altro il geometra, si incazzò da matti, ci fu rottura. Perché io vi ho dato la scuola gratis, mi sono impegnato con voi, eccetera, perché volevo che di voi nascessero delle persone impegnate a fare qualcosa per la società, non da un punto di vista fisico e tecnico, ma da un punto di vista politico, sociale, morale, eccetera. Quindi sicuramente questo. Ma io credo che questo sia importante, perché agli insegnanti, prima dargli gli strumenti per insegnare bene le materie, eccetera, ci deve essere di fondo questa scelta per farli insegnanti. Se non hanno questa predisposizione, secondo me la scuola non va avanti. Ma perché poi per la teoria puoi inventare quello che... Mica Don Milani sapeva tutto delle materie, però sapeva chiamare il fabbro a insegnarci a lavorare il ferro, o quello della Val Gardena insegnarci a scolpire il legno morbido, capito? Quindi rimediava a queste cose, ma di fondo il suo leitmotiv era l'altro, era quello di costruire delle coscienze, di riscattare l'atto di inferiorità in cui vivevano i figli dei contadini montanari.
Ti fa venire in mente, ti suscita qualche emozione, qualche ricordo particolare?
No, mi suscita sempre il suo modo di insegnare, il suo bisogna sempre ricordarcelo, capito? Molti mi domandano, ma lui com'era come insegnante, no? Quando vado nelle scuole, la domanda sempre, ma lui com'era come insegnante? Era duro da una parte, ricordo, si possono ricordare tanti episodi da questo punto di vista, perché l'educazione era rigidissima, non perdere tempo, non leggere giornali sportivi, non interessarti di sport, non andare a ballare, cioè non fare tutto quello che è perdere il tempo, perché il tuo tempo è prezioso e lo devi dedicare all'impegno dell'iCare, degli altri, costruire intorno a te positività e far crescere la società in un certo modo. Da questo punto di vista probabilmente non è stato un grande profeta, ma però io mi sento la colpa addosso come mia generazione.
Passiamo a un'altra fotografia. Riesce a risalire a chi è l'autore della fotografia?
Qui non è la Mannatti. Questo è un pezzo del filmato Barbiana 65. Credo che sia il regista, quel regista che l'ha fatto. Siamo nell'ultima fase della scuola. Non proprio l'ultima è lui con in braccio i bambini della famiglia Pantaleone, ragazzi tutti. Qui vedo ragazzi che sono della terza generazione. Qui, non so, sta leggendo un giornale, credo, o qualcosa del genere. Io non c'ero qui, non sono di questa generazione. Due generazioni dopo della mia.
Dove sono?
Sono in scuola. Al buio si vede poco dietro, ma siamo dentro la scuola.
Cosa stavano facendo in questo momento?
Secondo me stava leggendo il giornale. O qualcosa di simile. Secondo me la lettura del giornale, sai, perché lui leggeva e noi ascoltavamo e poi interrompavamo, faceva le domande, si discuteva, si andava. I giornali arrivavano per posto, arrivavano almeno due o tre giorni dopo, non c'era l'attualità del giorno. Sì, il concetto del giornale letto il quotidiano, lì le notizie, i quotidiani erano quotidiani con colpo ritardo, insomma. Però c'era almeno, mi ricordo, i giornali che si leggevano erano uno il mattino, l'altro il giorno, non mi ricordo, altri erano più saltuari, La Nazione non si leggeva, era saltuariamente, oppure anche l'Unità, anche i giornali di partito si leggevano saltuariamente. Insomma. Si leggeva tutti i giorni, alla ripresa della scuola e dopo mangiato, dopo pranzo, ripartiva sempre con i giornali, perché nel frattempo era arrivata la posta e la posta era di un getto, non è postino, veniva tutti i giorni, quindi era la posta di due o tre giorni.
Mi ricostruisci come funzionava? Cioè lui leggeva a voce alta, poi sì. Era lui che arrivava in fondo a un articolo e se ne parlava?
No, prima di arrivare in fondo a un articolo ci voleva... ogni cosa ferma, vocabolo, cosa vuol dire questo vocabolo? Tira fuori, lì non si vede, ma c'era sempre sul tavolo il vocabolario etimologico e quindi vai a vedere cosa significa quel vocabolo e poi si andava avanti. Era ragionato in particolar modo anche la lettura dell'articolo di fondo che ti faceva capire il pensiero del giornale. Non era le notizie erano un per caso, perché le notizie erano già vecchie, te l'ho detto, no? Ma il pensiero politico, questo qui, l'atteggiamento, oppure leggevi una notizia di il Parlamento ha deciso che, allora fermi, il Parlamento ha deciso la legge, questa, ogni cosa era occasione però per andare in fondo, approfondire, non era una lettura... Leggi l'articolo per sapere la notizia o per far così, capito? Quindi era sempre un approfondimento e capire l'articolo di fondo, perché era di solito l'articolo più complicato, più difficile scritto, in genere lo scrive il direttore del giornale o qualcuno, quindi più forbito, come si dice, con vocaboli più difficili. Quindi in questo senso, insomma, c'era l'approfondimento. Poi i fatti politici, cercando di anche interpretarli, insomma.
E poi a un certo punto Don Milani fu anche coinvolto in un'avventura di un nuovo giornale, un giornale per gli operai, per i contadini, con Aldo Capitini.
è vero, lui ha tre cose che non gli sono funzionate. Uno, voleva fare un filmato sulla vita di Gesù. Due, voleva fare un catechismo capito dai giovani con il linguaggio semplice, eccetera. Non è riuscito a portarlo in fondo. E terzo, voleva fare un giornale con capitini per gli operai. Quindi ci doveva essere il trafiletto a fianco per spiegare quel vocabolo. Quindi doveva essere un giornale, però un giornale scuola, un giornale di questo tipo. Furono fatti i due o tre numeri, però non andava avanti perché era complicato, era una sua illusione, perché un giornale così presuppone di avere una realtà degli operai disponibile a leggere queste cose. Tieni conto che al massimo a quei tempi gli operai eccetera leggevano quello dello sport, la Gazzetta dello Sport eccetera e basta. Però anche questo è una terza cosa che non è riuscito a portare in porto. Vedi che lui non era onnipotente, nemmeno lui.
E invece la televisione non ne parliamo, perché in Italia è arrivata nel 54, Barbiana non oso immaginare quando.
No, non è arrivata mai la televisione a Barbiana perché non c'era la corrente.
La radio neanche?
La radio nemmeno, perché va a corrente. Era arrivato invece per un periodo noi abusiva la galena. La galena era un modo per catturare le onde, quelle con le cuffie, con la pietrina di non so quale metallo, eccetera. E per benino si doveva sentire con le cuffie, eccetera. Però ci doveva essere un'antenna fuori. E allora arrivavano gli ispettori del Rai TV e ti davano una multa della miseria, quindi era sempre una battaglia. Successivamente, poi quando cominciarono le prime radio a pile, a lui ne avevamo uno a Barbiana, insomma qualcosa di quello poi si sviluppò, ma in una seconda fase, perché all'inizio non era a batteria. Però la televisione mai. Negli ultimi tre anni arrivò la corrente, allora con il proiettore proiettavamo le diapositive, in particolar modo qualche filmetto, qualcosa del genere, ma in genere diapositive di pittura, di cose di questo tipo, insomma.
E quindi la radio, o quando è arrivata la corrente o batteria, veniva usata anche lì come
no, strumento? Collettiva mai. No, non era uno strumento di scuola. Ognuno lo sentiva, lui la mattina sentiva prima, si alzava presto, sentiva il giornale radio delle 6, una cosa del genere, insomma.
Riesci a ricostruire, hai detto che questi sono la terza generazione, riesci ad attribuire anche dei nomi e cognomi alle persone che ci sono?
Sì, allora, ce n'è uno nell'ombra che mi sembra una donna, non so chi è. Invece accanto c'è lo Zagli, quello sarà il narratore, voleva fare l'insegnante, e sarà il narratore di Lettera a una professoressa. Accanto, quello con le mani sulla faccia, è Aldeviano, morto già, veniva da San Martino, da popolo vicino. Anche il terzo, quello dietro la testa del priore, è il fratello dell'altro Zagli. L'altro Zagli, Giuseppe Zagli si chiama questo, era il fratello del primo Zagli che ti ho indicato. Enrico Zagli è il narratore di Lettera professoressa. Quello che voleva fare l'insegnante non c'è riuscito, poi è andato a fare lo spazzino in Piazza della Signoria a Firenze, perché sapeva tre lingue e quindi era uno spazzino che faceva anche la guida, per la guida, insomma, l'indicazione ai turisti che venivano.
Un titolo che assegnereste a questa fotografia?
Attenti ad approfondire l'attualità.
Ti viene in mente qualche passaggio, qualche brano dagli scritti di Don Lorenzo riguardando questa foto?
Non uno in particolare.
Emozioni e ricordi che ti suscita?
Beh, non c'ero in quel periodo, ti ho detto. I ricordi sono difficili.
Allora passiamo alla slide successiva e anche in questo caso appunto c'è un brano di Lettera a una professoressa. La prima domanda è anche qui riguarda il come si studiava, no? Qui c'è un aspetto ben preciso.
Di contenuti. Io credo che con la storia che si fa, il programma non è finito, eccetera, eccetera, siano poche le scuole che riescono a portare, nella scuola dell'obbligo sto parlando, alla fine i ragazzi a conoscere anche la storia più vicina a noi, l'ultima guerra mondiale, la storia del fascismo, eccetera, perché noi il programma non l'abbiamo finito. Mentre servirebbe conoscere l'ultimo periodo della storia. Ecco, in questo senso, secondo me, anche il contenuto dei programmi è fuori del mondo, insomma. Imparare i contenuti dei programmi. Certo, vanno cambiati anche i programmi, non solo la motivazione, la valorizzazione per cui si va a scuola, ma anche i contenuti dei programmi. Anche questa cosa, certo, lui forzava la mano anche nei nostri confronti, perché noi avevamo quando eravamo sotto gli esami avevamo l'ansia, perché abbiamo studiato tutto l'anno, eccetera, i genitori, tutto quello che vuoi, ma l'ansia per andare a fare gli esami in un posto, andavamo a Firenze a fare gli esami, alla Benvenuto Cellini, quindi star fuori, dormivamo dalla Madonnina del Grappa, tutta questa cosa era un'ansia, un ambiente diverso dal nostro, eccetera. E lui invece forzava dicendo, no, ci legge il giornale, le 2 ore il giornale, per non trasformarci in bestie che ripetono a pappagallo la lezioncina o quei programmi che ti impongono agli esami. Però devo dire che forzava la mano lui da questo punto di vista, non mollava perché voleva lasciare un segno che non si può... dedicarci a una scuola disattenta dalle cose più attuali, eccetera.
Relativamente alla lettura del giornale, c'è qualche episodio particolare che ti torna in mente?
Sì, tutto il discorso dell'obiezione di coscienza che nasce dalla lettura del giornale. Quando abbiamo letto il giornale e c'era quell'articoletto dei cappellani militari condannavano, scrivevano, abbiamo fatto un comunicato contro gli obiettori di coscienza, perché era il periodo in cui un po' di obiettori cattolici erano finiti in galera, eccetera, e li chiamavano vili, e allora la ribellione. Allora, il maestro deve insegnare come si reagisce di fronte a un'ingiustizia, insomma, no? E quindi lì partiamo da quell'articolo per riflettere con l'articolo 11 della Costituzione se l'Italia negli ultimi 100 anni aveva rispettato o meno nelle varie guerre che aveva fatto l'articolo 11 della Costituzione, e viene fuori che in quei 100 anni l'Italia nemmeno si poteva sostenere la prima guerra mondiale, che era in teoria una difesa o liberazione del nostro territorio, ma nemmeno quella, perché lì poi ci fu il fenomeno che gli austriaci avevano promesso a Crispi di dargli terreni gratis, salvo l'Alto Adige, in cambio del fatto che non fossimo entrati in guerra. Invece la grande discussione su interventisti e non interventisti, vinsero interventisti e ci furono inutili morti.
Ci sono delle emozioni che ti vengono in mente, che ti ritornano nel cuore riguardando questo brano?
Sì, ora quello che ti ho raccontato ora mi ricorda tutta quella vicenda lì, il seguito, le offese, cioè essere coerenti con la propria coscienza e fare delle scelte vuol dire andare controcorrente. Fino a quel momento lì nessuno metteva in discussione il servizio militare, o meno, lo facevano i testimoni di Geova, che in legale erano pieni di giovani testimoni di Geova, ma i cattolici non avevano mai osato, e questa cosa sconvolse, perché messa in discussione, quando i cattolici cominciarono a obiettare anche loro, ovviamente messa in discussione una realtà che era consolidata, e quindi andare controcorrente scatenò l'ira di quel parte di mondo, guerrafondaio, quel mondo di mondo di destra, eccetera, eccetera, fascista, eccetera, che cominciarono a scaricargli addosso legnate, di, non fisiche per fortuna, ma minacce di tutti i tipi. Ci fu poi quella denuncia che portò al processo, quindi fu sofferta quella vicenda, la soffrimmo tutta quella vicenda, cioè ci preoccupava, lui era sotto attacco, quindi, però è stata una lezione di vita importantissima, insomma.
In quel periodo, quindi, allora, se non sbaglio, siamo nel 65, no? Sì. E voi prima generazione eravate cresciuti, eravate altrove, ma in quegli anni lì, e poi soprattutto anche alla fine, no? Nel periodo di scrittura della lettera, sì. Chi sono? Allora, so che chi più chi meno dalla corrispondenza, diciamo, un parere lo chiedeva anche a voi che eravate fuori, che eravate già grandi, però chi è che ci stava dietro quotidianamente alla scrittura della lettera? La lettera, intendo lettera una professoressa.
Don Milani, il lettera professoressa, allora, sulla storia della scrittura collettiva, certo, lui partiva, dice, guarda, anche un grande pittore non è mai lui che fa l'opera, c'ha intorno tutto il suo, lo studio, come lo chiamavano una volta, no? La sua bottega, no? Che lavoravano tutti per l'opera intorno al maestro che ci metteva l'idea. E l'altro professoressa è così, il pensiero e le idee sono le sue, quello è il suo testamento spirituale. Quindi non si può mettere in discussione questa cosa, anche se qualcuno la racconta falsamente. In realtà la partecipazione era, mettiamoci le idee, ognuno scriva la sua idea su questa cosa. Però poi l'idea prevaleva, l'idea era la sua, insomma, voglio dire. Poi si lavorava sulla risistemazione della scrittura per rendere volgare, direbbe Manzoni, il linguaggio. Quindi la scrittura è una lettura semplice, perché si lavorava a togliere le parole inutili, quindi l'opera veniva fuori con la collaborazione di tutti, ma l'idea di quale opera e di come era l'opera si chiamava Don Milani. Certo, poi c'era il nostro, quello che lui chiamerà Tranquillo, va bene, che avevamo fatto giro per l'Italia a trovare tutti i dati. Da questo punto di vista lui era pignolissimo, nel senso, mai affermare una cosa prima che fosse più che dimostrata. Quindi questo lavoro è un lavoro collettivo che mette insieme, manda lettere a mezzo mondo per chiedere dati, pensieri, eccetera. Quindi l'elaborazione è un'elaborazione collettiva a cui partecipano tanto, e lì parteciparono in particolar modo in 8 che c'erano rimasti in quel periodo. Però poi lui coinvolse però mezzo mondo, però la struttura, il pensiero, le idee, le impostazioni, eccetera, sono di Don Lorenzo Milani.
Ma tra questi 8 c'è qualche nome conosciuto, insomma, che ritorna?
Sì, Michele c'era, che era, tornava la sera, lui già lavorava a Firenze, eccetera. Poi c'erano, c'era quello che quei personaggi che hai visto prima lì a quel tavolo, c'erano. Poi alcuni non c'erano lì, c'è Edoardo che dice che c'era, ma lui invece era in Inghilterra.
Allora, intanto sono passato a una fotografia, sì, successiva. Allora, solite domande. Chi è l'autore dello scatto?
Qui potrebbe essere la Mannati, eh? Sicuramente sì, è la Mannati. Questa è seconda o terza generazione. Qui siamo, c'è Michele che sta insegnando. Quindi noi c'eravamo a scuola, quindi abbiamo fatto. Abbiamo cominciato. Qui saremo intorno agli anni 60, anche qui probabilmente è in estate, 65, 60, no, 65, no, 62, 63, gli anni 60, e però non te lo so dire l'anno preciso.
Dove sono lì?
qui siamo davanti alla chiesa sul piazzale col tavolo, vedi, uno dei nostri tavoli, che era mobile nel senso che si prendeva uno di qui, uno di là, si portava, e ti dico chi c'è. Il primo a sinistra, quello dietro, che si vede solo la testa, era un ferrarese che è andato via, mentre quello proprio davanti, questo quello dopo, si vede la faccia, è Guido Carotto. Poi quella dietro che si intravede è mia sorella, la Graziella, l'unica donna qui. Poi a fianco c'è Francuccio, lì davanti, che sorride. Quello gli vedo sulla mezza testa, non te lo so indovinare. Mentre quello alle spalle di Michele è Aldeviano. E mentre quello di spalle di tutto di qua, se non sbaglio, ti ho detto che estate era uno, sai, perché d'estate poi arrivavano qualcuno di nuovo, straniero si fa per dire, nel senso che veniva da un amico, eccetera, e passava qui in una famiglia il tempo e veniva anche a lui. E non mi ricordo come si chiamava, ma forse ho l'impressione sia quello. La cosa che si nota lì è che stanno leggendo Il Piccolo Principe, non vedi che c'è la copertina. Noi Il Piccolo Principe l'abbiamo approfondito, letto diverse volte, e poi da quel Piccolo Principe è nata la faccia nel nostro santo scolaro in chiesa. Qui non ci veniva l'immagine del santo scolaro, e da Piccolo Principe abbiamo appreso che bastava mettergli farlo pensare. Quindi lì Il Piccolo Principe l'aviatore fa la scatola, gli fa due buche, gli dice la pecora è dentro. Noi abbiamo messo un libro aperto di fronte alla faccia, allo studente, e ognuno l'immagine della faccia se la immagini come vuole, come Il Piccolo Principe si era immaginato la pecora.
Dalle lettere soprattutto, viene fuori che, non lo so se tutte le estati, comunque in diverse occasioni è successo che si ospitava a Barbiana qualche ragazzo straniero,
tutte le estati,
per praticare la lingua, no? Però sì. Di questi non è rimasta una foto, non è rimasto niente?
No, qualcuno c'è, allora bisognerebbe rivedere tutte le foto, ma c'è sicuro. Quello francese, io me lo ricordo, ma la faccia non so se l'ha fatta la foto. Il tedesco, sì, c'è una foto di quando c'era quel giovane tedesco. E poi a insegnarci nuoto c'era un giovane sudafricano, però bianco, povero però. E questo smentiva la logica che in Sudafrica c'erano poveri soli negri dell'apartheid. Probabilmente questo era una famiglia probabilmente bianca, ma povera, ed era venuto in inglese, sapeva l'inglese. Il tedesco lo imparammo perché Don Milani pensava, noi stavamo facendo un istituto tecnico, quindi facevamo l'avviamento industriale, quindi avremmo lavorato con le macchine in fabbrica, eccetera, e quindi la tecnologia, secondo Don Milani, sarebbe venuta dai tedeschi, c'era dei tedeschi allora. Poi però è stato fregato anche lui dal computer, perché è arrivato il computer, l'inglese ha spadroneggiato.
Ok, allora qui prima mi hai detto che c'è Michele che sta insegnando a...
Sì, è quello di spalle, si vede che è maestro. Sì.
E come funzionava questa cosa di voi più grandi che insegnavate a quelli più piccoli?
Mezza giornata noi studiavamo tutti insieme, e l'altra mezza ci dividevamo a gruppi, almeno di due o tre gruppi, e ognuno di noi si prendeva un pezzo, una materia, e insegnava a quel gruppo. Particolar modo d'estate, dove, ecco perché c'è un miscuglio, perché in estate non andavano più a scuola elementare, quelli più giovani, eccetera, e poi da fuori venivano altri, eccetera, e tutti questi poi venivano a scuola, quindi avevamo numeri molto più ampi d'estate.
Ma a decidere che oggi tu, Michele, insegni italiano a loro cinque, tu, Agostino, insegni geografia a loro sette, era tutto orchestrato anche questo? Come funzionava?
Sì, certo, decideva Don Milani, però ognuno rispetto alle materie che sapeva di più. So, a me io ero più bravo in italiano, in geografia, nelle materie, no? Matematica, ho fatto una fatica a imparare le tabelline. Quindi, vabbè, quindi teneva conto di queste nostre più, come si dice, tendenze o a imparare le cose, quindi a insegnarle.
Mi dai un titolo per questa foto?
I più grandi insegnano i più piccoli e tutti insieme riusciamo a far andare avanti la scuola.
Emozioni che ti vengono in mente?
Sì, mi ricordano quei periodi. Mi rimettono alla mente, mai appannata e vecchia, mi ricordano quelle belle. Cioè, fare l'insegnante, insomma, fa piacere, no? Quindi c'era anche soddisfazione personale. Quindi non insegnavamo per aiutare la scuola, per aiutare lui, eccetera, ma era anche un'emozione quella di insegnare a più piccoli, eccetera. Quindi un fatto positivo, insomma, ci sentivamo anche maestri oltre a essere scolari, capito, studenti.
Ti richiedo quindi se ci sono dei suoni o dei rumori che ti vengono in mente.
Lì siamo molto all'aperto, perché mentre di solito studiavamo sotto la pergola o sotto il dove ora ci abbiamo messo l'edera, qui siamo davanti alla chiesa, nel piazzale, quindi grande spazio aperto, capito? Quindi una sensazione di una bella aula, l'aula della natura, insomma, no? Sì, questo. Qui siamo in estate perché, vedi, siamo tutti vestiti con le magliettine. E perché poi c'è questo qui che ha la camicia a quadretti, che è uno estivo e basta. Quindi i profumi dell'estate, dei fiori, dei frutti, della natura, insomma.
Allora, prima, qui c'è sempre un pezzo, come sempre, cosa ti viene in mente a proposito di come si faceva scuola a Barbiana, rileggendo appunto questo pezzo che riguarda il modo in cui eravate coinvolti anche voi più grandi, no? Nell'insegnamento ai più piccoli.
Sì, questo concetto l'abbiamo ripreso nei nostri ragionamenti più di una volta. Questo esempio che il problema degli altri è uguale al mio, sortine tutti insieme è la politica, sortine da soli è il vestito che sortine tutti insieme è la politica, ovviamente di Don Milani. È certo che quando mi ricordo in particolar modo coloro che volevano fare gli insegnanti, stanno preparando da parte, insomma, da soli per essere, perché a fare le magistrali era più difficile, eccetera, c'era il latino, eccetera. Quindi c'era questa fase in cui a loro gli si lasciava dello spazio, quindi ci facevamo più carico noi che non avevamo gli esami per lasciare a loro la possibilità di studiare. Però è vero che quel pomeriggio lì che dovevi stare con il gruppo dei ragazzi più piccoli a cui insegnare, un po' ti pesava, insomma, perché rinunciavi a un pezzo del tuo, anche se poi era una soddisfazione che alla fine questi ragazzi preparati da noi andavano agli esami e venivano promossi, insomma, quindi c'è questa doppia veste di cosa, però è vero che pesava, insomma, il tempo vuol dire che mezza della tua giornata l'avevi dedicata ai ragazzi più piccoli di te, insomma, no? E quindi non l'avevi dedicata a andare avanti nei programmi. Tieni conto che noi, finita la terza di avviamento industriale, abbiamo fatto altri 3 anni di tedesco e disegno meccanico, con un corso regionale, eccetera, formale, tutto a posto, eccetera. Però quindi toglievamo del tempo al nostro studio, al nostro corso. Però devo dire c'era anche la soddisfazione quando poi invece vedevi che questi avevano imparato anche grazie al tuo contributo.
E per quanto riguarda il cosa insegnava Agostino? Ti ricordi qualche...
Sì, io le materie, sì, l'italiano, la geografia, le materie, non le materie tecniche, né matematica, cose di questo tipo, ma più l'italiano, la geografia, la storia, ecco queste materie che insegnavo io.
C'è qualche episodio particolare che ti ricordi in questo ambito, in questo contesto?
No, mi ricordo che non era difficile trovare spazio perché poi dovevamo dividere tutti gli altri in 5-6 gruppi che dovevano il pomeriggio dedicarlo. Quindi mi ricordo, spostati di là, questo posto l'ho preso prima io, a dividerci le aree, le aule della natura, insomma. Perché poi se era bel tempo andavi all'ombra e quindi chi l'aveva preso prima il posto, cioè, un po' di discussione nella logistica mi ricordo, però poi le risolvevamo tutte.
E ultima domanda su questo brano, se ci sono delle emozioni che ti vengono in mente, che ti suscita?
Beh, sono descritte qui. Le riaffermo, ma non una cosa, oltre a questo, no, ragazzo come gli altri, anch'io soffrivo del fatto che di fare dei sacrifici per gli altri, qualche volta mi pesava, insomma, quindi non è che eravamo santi, al di là che ci ha messo sull'altare in chiesa, ma non mica eravamo santi, avevamo anche noi tutte le nostre debolezze.
Allora c'è una fotografia qui. Solito slot di domande, la prima è: chi è l'autore?
Credo sempre la Mannatti.
Quindi la domanda successiva è quella sul quando è stata scattata.
C'erano dei momenti in cui lui faceva scuola tutti insieme, qui siamo mescolati, qui ci siamo un po' del prima generazione e un po' della seconda o terza generazione, quindi qui ci siamo tutti, era lui che faceva scuola tutti insieme, quindi noi eravamo divisi per. Siamo sotto sul piazzaletto davanti, sul terrazzo, come si lo chiami, dove vedi che c'è l'edera che sta crescendo. Qui prima c'era un grosso albero che i bruchi avevano distrutto e l'abbiamo dovuto togliere, poi abbiamo pian pianino fatto una pergola, ma prima che crescesse. Qui ci siamo tanti. Non dico, qualcuno è nascosto, ma ci siamo molti più di 6.
Riesci a darmi più o meno una data?
Quella di prima, quando ti ho detto di quella che c'era Michele, 60?
2-3 mi sembra.
Saremmo lì.
Quindi chi c'è? Chi sono le persone che riesci a riconoscere, a parte Don Lorenzo naturalmente?
Partiamo da subito dopo lui, Francuccio. Giancarlo Tagliaferri, la mia sorella, la Graziella, accanto Silvano Salimbeni, poi quelli girati è difficile vederli. Ci sono io con la faccina, l'angolino, quella faccina lì, c'è quello accanto a me, però nascosto è Michele, accanto a Michele, sempre di spalle, c'è Giancarlo Carotti. Da quello più diretto davanti è Aldo Bozzolini, questo con gli occhiali, e l'altro non riesco a indovinarlo, quello che ha la maglietta a righe.
E se ti chiedessi di dare un titolo a questa foto?
Insieme col maestro, il maestro.
Quindi quali sono le emozioni e i ricordi che ti vengono in mente rivedendo questa foto, rivedendoti anche tu in questa foto?
È strana. Se tu ci pensi è un po' strana come foto, secondo me è un po' in posa, perché vedi che lui è, non c'è un quaderno, non c'è un libro davanti, è lui che sta, non so che, ma mi sa un po' di essere messo in posa.
Dice, c'è Franco che ha l'espressione un po' corrucciata.
Francuccio, sì, ma Francuccio era un po' un bravo attore, tieni conto che gli attori li facevo io e lui, molti la bottega del caffè, diversi, sempre con la Mannatti che ci ha insegnato a recitare.
Anche qui, se ti viene da associare a questa foto qualche rumore, qualche suono specifico oppure qualche profumo, qualche odore specifico?
Non lo so, siamo distesi, quindi sta facendo lui qualcosa di distensivo, sorridiamo mi sembra anche, c'è Salvo Francuccio che è abbronciato, siamo in estate perché tu vedi che abbiamo tutti la maglietta, i profumi delle robe esterne. Sai, quando poi sera tutti nell'aula, ci metti in 20 nell'aula, 25 dell'aula d'inverno, i profumi te li puoi immaginare.
Siamo su un brano, insomma, un solito paragrafetto della lettera.
Questo è lui, eh? Questo soggetto si chiama Lorenzo Milani. Questo è, messa in un'altra forma, stesso si fa l'autoritratto. C'è un'altra lettera in risposta a una lettera di Michele che lo accusava di essere un maestro prepotente, dittatore, e lui dice: stanotte ho messo un disco di Bach, cioè il tentativo di ritornare al suo mondo ricco, ricco non c'entra, borghese, la cultura, eccetera. E ho capito invece che non mi interessava più quel mondo, quindi ho tentato di vedere se tu mi accusi, ma io ritorno al mio mondo. Mi sono reso conto che non ci posso più tornare. E poi dà quella bellissima sensazione, quel bellissimo discorso finale, dici maestro, chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Questo è bellissimo, questo non può essere che altro che il suo, la sua confessione, eh. Non l'ho mai visto studiare da solo. Ha fatto una fatica a staccarsi dal suo mondo borghese. Certo, non poteva con noi ragazzini cibarsi molto culturalmente con noi, ovviamente. Quindi è riuscito solo un anno prima della morte, e quando ha deciso di cacciare tutti coloro che avevano più della licenza terza media. E noi che diciamo, ma no, quello è un amico priore, facciamo un'eccezione. Lui è stato durissimo da questo punto di vista. Le motivazioni, credo, una interna, che era quella di dire: ho fatto, per essere povero da un punto di vista fisico, ho fatto meno fatica, ci sono riuscito da subito. Lui viveva con la carità dei calenzanesi, del suo ex popolo, che veniva tutte le settimane a portargli da mangiare. Quindi da questo punto di vista è riuscito. Liberarmi dalla cultura, da questo privilegio, ha fatto più fatica, insomma, no? E ci è riuscito solo quando un anno prima dice: no, il tempo poco che mi resta lo voglio dedicare solo ai miei ultimi. E la motivazione, con un'altra motivazione, cioè io, siete stati a questa mensa di Barbiana, dove la domenica mangiavate insieme poveri e ricchi, poveri di cultura e ricchi di cultura, come i miei poveri, solo vi eravate dimenticati di portare i cibi da mangiare, perché i ricchi non portano mai da mangiare, perché pensano che ci pensa qualcun altro. E invece quella mensa era rifornita dai poveri, il suo popolo di Calenzano. Ecco, quindi questo è il significato, è quello che ti ho detto. Beh, c'è un'altra foto interessante, ti ricordi, che è quella dove abbiamo fatto una falsa cavallina e cerchiamo di saltarla. E mi ricordo fu abbastanza drammatico per noi, perché non eravamo abituati, ovviamente, e ci sbattavamo contro da matti. E veramente facevamo una figura meschina, ed era assurdo rispetto alla nostra vita, perché come è scritto anche qui, come tu vedi, eravamo capaci di tagliare alberi, fare delle cose, eccetera. Però non abbiamo mai fatto, a parte giocare a pallone, era da ridere, non c'era, vabbè, comunque non abbiamo mai giocato, quindi sarebbe da ridere. Tutto quello che si riferiva a gioco, salvo qualcosa di istruzione, come ho detto, i trampoli e l'aquilone, il resto nine. Ma però mi ricordo la figuraccia che facemmo a ginnastica, ed era un po' assurda rispetto alla nostra vita. Eravamo sicuramente una vita più sportiva, più sana di quelli della città, insomma, no? Sicuramente, o di paese. Però lì ci trattarono proprio male. Poi abdicarono perché non potevano bocciarci in ginnastica.
Però ci sono altri episodi particolari che ti vengono in mente su questo?
Onestamente no, mi ricordo solo che noi tremavamo quando andavamo in palestra, perché ci portarono in palestra per fare l'esame di ginnastica. Dimmi se dovevamo fare gli esami di ginnastica. Vabbè, comunque, tieni conto che noi facevamo gli esami, eravamo privatisti, quindi tutti gli anni, in prima di avviamento industriale, in seconda e in terza, abbiamo fatto gli esami, quindi insomma, tutti gli anni questa scena della ginnastica. Sì, non. Poi vedi lì, abbiamo costruito quella volta mettendo una panca eccetera per tentare di imparare a me ne fare il salto della cavallina, non c'eravamo credo molto riusciti, insomma. No, non mi ricordo altri esempi, ricordo solo queste figuracce agli esami e basta.
Invece la piscina viene fuori da un'esigenza diversa, no? Non era tanto per il nuotare in quanto attività, ma era un altro modo per darvi, come dire, un po' di spregiudicatezza nel mondo?
Bah, prima di tutto era perché tu sai che i ragazzi di montagna hanno un brutto rapporto con l'acqua, non ce l'hanno, oppure insomma il rapporto è brutto, insomma, no? Rispetto a quelli di città o di quelli che vanno al mare. E quindi c'era questa. E poi per farci sì, prendere contatto, insomma, con le cose, insomma, tieni conto che lì, ti ho detto, ci insegnò gli stili, stile libero, la rana, eccetera, eccetera, questo giovane sudafricano bianco. Quindi, no, l'abbiamo fatta perché poi è un po' un simbolo, no? Ragazzi, montano, non avete nulla, eccetera. Noi abbiamo anche la piscina. Cioè, c'era sempre questa voglia di riscatto nelle cose. Lo sciare, a Barbiana non si sciava mica prima che venisse lui. E lui ci ha insegnato a sciare, a dipingere, mica andavamo a dipingere, quei cavalletti a dipingere sul piazzale, la musica, eccetera, con la nostra manovella, eccetera, giradischi e manovella, e con il nostro fare la musica, quindi fare lo spelling della musica. A quei tempi non andavano in piscina. Il popolo non credo che andasse in piscina in questi tempi.
Però andavate al mare?
Sì, no, ma al mare, ma io a pare al mare ce l'ho andato prima che ci fosse Don Milani. Cioè nel senso che il comune di Vicchio organizzava in estate le colonie le colonie al mare. E quindi andavo a fare, ero stato al mare altre volte senza problemi. Quella scena nel film del mare è un po' montata, onestamente, nel senso un po' sceneggiata. E poi andavamo al mare, sì, nel senso che andava a trovare la sua mamma al mare, ecco, e l'altro è salto. E quindi sì, andavamo al mare.
L'autore, quindi?
Sicuramente era Mannati.
Anno?
Allora, quello che sta saltando è il Baglioni. Franco Baglioni, quindi è la seconda generazione, quindi qui siamo sicuramente negli anni 60, intorno agli anni 60, potrebbe essere 61, non lo so, ma intorno agli anni 60. Quello che intravedo dietro, uno è Aldeviano, poi c'è una bambina, adesso di domenica, perché per quel cappottino, sì. Vedi che dietro c'è la nostra pergola, che come pergola, no? Quella nostra terrazza, come si chiama, dove c'è l'edera che comincia a fare i primi... Siamo in primavera probabilmente, perché quello che sa, hanno tutti la giacca, probabilmente di domenica.
Io anche qui ti chiedo se ci sono dei suoni, dei rumori che ti viene da associare a questo tipo di attività.
Guarda, bene, allora, prima di tutto le panche. Vedi quelle, cioè, lì abbiamo messo tre, una, due, tre e una rotta davanti, panche. Quelle panche sono, all'inizio lui le aveva portate da Calenzano e sono sparite tutte, non ne abbiamo più, quindi erano fragili, avevano due gambette, eccetera. Mentre c'è sulla tua destra un pezzettino di una panca che era quella di ferro, che me la ricordo, che aveva il coso in legno ma le gambe in ferro, con lo schienale. Un'altra cosa tipica che non me la ricordavo guarda che belle tutta la steccionata fatta ben benino con tutti i, con tutte le punte fatte bene. Dietro c'è l'albero del fico che spunta, c'è ancora, e si intravede dentro pezzi della nostra pergola.